Buonasera a tutti i presenti. Cominciamo la seduta del 22 marzo 2016 e procediamo all'inizio con l'appello. Prego la segretaria di fare l'appello, grazie.
Nerozzi, Manetti, Banchi, Galardini, signori, Santini, Salaris, Novelli, Celi, Buscioni, Guercini, Geri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Sottoli.
Ringrazio la segretaria, procedo alla nomina degli scrutatori, Silvia Pieri, Celi Giorgio, Lucia Salaris. Allora, cominciamo il Consiglio Comunale con la prima proposta, che sono comunicazioni del Presidente del Consiglio. A nome di tutto il Consiglio Comunale, siamo attoniti, non ci sono parole per esprimere il cordoglio ai familiari delle vittime di questa follia terroristica e alle istituzioni simbolicamente colpite a Bruxelles oggi, nella capitale dell'Unione Europea, e a novembre a Parigi. Non è il momento di reazioni impulsive, dobbiamo rimanere calmi, i terroristi puntano a toglierci la libertà. Reagire è un dovere, lo dobbiamo alle vittime di questo vile attacco e lo dobbiamo anche a noi. L'Europa sconfiggerà il terrorismo jihadista se resteremo tutti quanti uniti. Siamo anche sconvolti per il grande incidente stradale avvenuto ieri in Spagna per un banale colpo di sonno di un conducente esperto ai danni di giovani studenti universitari impegnati in progetti Erasmus. Siamo anche vicini con forza alla famiglia Traversari per i critici momenti che sta vivendo dopo il tremendo incidente che ha coinvolto il giovane sportivo nostro concittadino e la sua famiglia, ai quali auguriamo una pronta guarigione. Per le stragi di Bruxelles invito tutti ad alzarsi e a osservare il nostro silenzio. Grazie. Completo la mia comunicazione, come vi informo che questa seduta è stata preceduta da un incontro da me con i capogruppi, tutti presenti eccetto il Sottoli che dovrebbe arrivare a momenti. Il motivo era perché ho rendicontato ai capogruppi le motivazioni già espresse nella conferenza dei capogruppi una settimana fa sulle motivazioni per cui in questo Consiglio Comunale non ho messo all'ordine del giorno una interrogazione proposta dal consigliere Bartoli, per cui c'erano dei motivi che non ritenevo appunto opportuno presentarla in Consiglio Comunale. Si tratta di un'interrogazione che era composta da tre quesiti, due di risposte a interrogazioni precedenti che non avevamo, che l'amministrazione non aveva dato risposta in questi periodi, che però ho informato oggi il consigliere Bartoli, che queste due è risposta all'interrogazione per iscritto sono state completate oggi nel pomeriggio, il sindaco le firmerà stasera e domani mattina verranno protocollate e spedite tutte ai capigruppo del Consiglio Comunale. C'era poi un punto, oltre a queste due mancate risposte, che io non ritengo per la delicatezza della cosa di portare in Consiglio Comunale e nemmeno di esprimervi a voi in questo momento la richiesta, però ho richiesto a capigruppo un percorso insieme a loro di vedere, di arrivare a delle chiarimenti sull'oggetto della richiesta. Detto ciò, passiamo alla proposta numero 3 del Consiglio Comunale. Consigliere va.
Sì, volevo solo puntualizzare che questa amministrazione ha tenuto nel cassetto 3 interrogazioni da ottobre-novembre, cosa gravissima, perché ci viene negato anche la più banale delle funzioni del nostro mandato, che è quello di sindacato ispettivo, e facendo così avete prima cosa violato i regolamenti in base al quale dovete rispondere entro 30 giorni, 5 mesi sono ben oltre 30 giorni. Non contenti, ci avete negato a me come Movimento 5 Stelle e al consigliere Ciottoli di inserire 2 interrogazioni all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, cosa non grave, gravissima, perché noi siamo qui anche per chiedere lumi in base a quello che fa l'amministrazione comunale e voi negate le risposte. Questa è una cosa gravissima, è un atto gravissimo. Non so come definire questa procedura, secondo me è un'omissione d'atti. Procederemo come meglio riteniamo, non escludiamo attività legali.
Grazie, consigliere Bartoli. Procediamo, proposta numero 3 all'ordine del giorno. 2, scusate. Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 1 febbraio 2016, esame ed approvazione, è una forma di rito, come sapete, chi è favorevole all'approvazione alzi la mano, se consiglieri. Approvazione, approvata all'unanimità. Proposta numero 3, Consiglio Comunale, trascrizione delle registrazioni audio digitale. Astenuto. Allora, 11 favorevoli e un astenuto. Scusi, consigliere Celici. Proposta numero 6, ripeto. Consiglio Comunale, trascrizione delle registrazioni audio digitali della seduta del 1 febbraio 2016. Presa d'atto. Favorevoli, alzata di mano. Allora, tutti favorevoli. Proposta numero 4, interrogazione. Presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Aliana sui furti nelle abitazioni private. Invito il consigliere Volterrani a illustrare la sua interrogazione. Prego.
Grazie Presidente. Una piccola cosa che volevo dire ai colleghi consiglieri, non se ne prendano a male, ma è circa 4 settimane che ho una cervicale che non mi sta dando tregua e quindi non so quanto resisterò, e appena sentirò che le energie sono andate via, scusate, non me ne vogliate al male, se non voglio partecipare ai lavori, ma veramente sono in condizioni di salute precaria e l'età che avanza. Allora, furti nelle abitazioni, gruppo consigliare Obiettivo Aliana, al signor sindaco, al presidente del consiglio comunale e a tutte le signore e i signori consiglieri comunali. Preso atto che i media locali ormai quasi quotidianamente riportano notizie di furti nelle abitazioni private e rapine negli esercizi commerciali, negli istituti di credito sparsi sul territorio toscano, considerare che in questo momento storico e sociale il tema della sicurezza è fortemente sentito dai cittadini e che la lotta alla criminalità e alle estorsioni deve essere ancor più, oggi ancor più, una priorità per chi governa, considerato che a causa dell'altra frequenza di furti, brigantaggi e rapine il livello di timore e di paura dei cittadini cresce in maniera preoccupante, si richiede al signor sindaco quanti episodi di furti e rapine sono stati registrati e denunciati nell'ultimo anno nel territorio aglianese e qual è il trend, se e quante sono le risorse comunali destinate nell'ultimo anno per fronteggiare tali episodi di criminalità nella nostra città, con quali modalità e provvedimenti la Giunta intende combattere nei prossimi 3 anni il trend dei suddetti reati. Voglio anche aggiungere una brevissima cosa, ma che mi ha dato soddisfazione, quindi ne ringrazio l'Arma, è riportato sui giornali anche oggi questa mattina che c'è stato un arresto ad Agliana per detenzione di spazio di stupefacenti da parte dell'Arma e anche l'arresto della banda di 11 albanesi che compivano rapine a Pistoia, Prato e ad Arezzo 2 settimane fa. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Volterrani, invito l'assessore Fragai a rispondere, grazie.
Sì. Sul tema posto dal consigliere Volterrani, vedete, c'è una attenzione, una sensibilità forte anche dell'amministrazione comunale, in ragione di un problema che è presente anche nei nostri territori, diciamo, sicuramente molto più diffuso anche oltre i nostri territori, in senso un fenomeno nazionale. Ho difficoltà in questa sede a dire quale sia il trend, diciamo, anche del fenomeno, però non c'è dubbio che la percezione è molto alta tra la cittadinanza, come la percezione talvolta di vivere in condizioni di non sufficiente sicurezza. Si pone attraverso l'interrogazione un paio di domande. Sulla prima ho oggettivamente difficoltà a risponderle, nel senso che chiede dati, e sono dati che generalmente non sono facilmente rintracciabili e riconducibili a quelle che sono le normali competenze dell'amministrazione comunale. Si tratta qui veramente di recuperare un po' di informazioni, se possibile possiamo attivarci per farlo, soprattutto attraverso non solo i nostri uffici, perché magari alcune segnalazioni riusciamo a intercettarle attraverso gli uffici comunali o la stessa polizia municipale, ma in larga misura ovviamente se acquisiscono le forze di pubblica sicurezza. Però questo tipo di lavoro, per conoscere il lavoro sul territorio, può essere certamente percorso ricercando anche rapporti e contatti e momenti anche di collaborazione. Sull'altro punto, quando chiede ovviamente quali sono le risorse che sono state destinate agli aspetti della sicurezza a bilancio dell'amministrazione comunale, anche qui lo dico molto sinceramente, che potremmo anche andare a ricercare dentro il bilancio tutte quelle voci di spesa che peraltro esistono e che possono essere ricondotte a politiche, diciamo, in favore o comunque a supporto di un'idea di sicurezza, che vanno dalle riqualificazioni urbane, dal modo anche di vivere i centri urbani, le città o anche le piccole realtà come le nostre, fino ai soldi che magari sono stati spesi e investiti nella videosorveglianza, eccetera. Però io ho scelto, ecco, per regolare da questo punto anche la sua sensibilità, di non perdersi nella risposta in queste circostanze sui numeri, perché mi sembra forse un po' più interessante il terzo punto che lei pone, cioè quello relativo a cosa si intende fare, cosa possiamo fare concretamente per dare un contributo, se possibile, nella mitigazione di questi fenomeni che sono presenti anche sul territorio, di come concretamente possiamo agire a sostegno, a supporto, in qualche misura anche, come si può dire, a garanzia dei cittadini. Allora, io colgo l'occasione, perché lei ha una posta più volte in Consiglio Comunale, non si può negare che è presente soprattutto nel vissuto quotidiano delle persone, anche dei cittadini del nostro comune. Io credo che sull'argomento sarebbe interessante, mi sento da questo punto di vista, di proporlo, istituire una condizione, l'opportunità di lavoro all'interno del Consiglio Comunale, peraltro ha una previsione già prevista nel regolamento comunale, fa riferimento all'articolo 34, laddove è possibile costituire commissioni speciali con, come si può dire, finalità di lavorare attorno a dei progetti, le commissioni che hanno peraltro una scadenza temporale finalizzata ad alcuni obiettivi, eccetera, perché forse sarebbe interessante che proprio il Consiglio Comunale Italiano stesse la mano, se volete, anche alla Giunta, oltre a quello che può fare la Giunta, di dare un contributo, pensando a qualche progetto, qualche azione. Vorrei dire con l'accortezza di non pensare e immaginare che c'è un ruolo sostitutivo che è proprio delle, diciamo, soggetti che sono vocati alla pubblica sicurezza. Però possiamo svolgere un ruolo positivo di supporto a quelle che sono le attività proprie, ovviamente dei corpi di pubblica sicurezza, che hanno a che fare veramente con azioni mirate alla prevenzione, alla, come si può dire, supporto che può essere dato al cittadino, all'informazione. E ci sono esperienze prodotte anche a livello nazionale da più comuni, da una molteplicità di comuni, tant'è che già da qualche anno è in piedi anche un forum degli enti locali, si possono impattare decine se non centinaia di azioni, partire anche da lì, capire se ci sono dei punti interessanti, provare a sviluppare qualche progetto, questo, altre 5 azioni che possono essere calibrate anche su Agliana, e poi a fronte di una proposta che può emergere anche dal Consiglio Comunale, che può avere alcun costo, quello che il compito della Giunta è quello di sforzarsi di, come si può dire, se del caso orientare qualche risorsa anche a questo tipo di attività, se non ce la facciamo a farla una volta sola, possiamo magari pensare a qualche risorsa da destinare da qui al fine del mandato, qualche euro, qualche migliaio di euro l'anno a supporto, ma per mettere concretamente in atto il lavoro che può essere utile, che può venire anche dal contributo, dall'intelligenza, dalla collaborazione dei consiglieri, e credo che questo potrebbe essere un modo concreto tutti insieme per cercare di dare una risposta ad un fenomeno complicato, non di semplice soluzione, ma questo non significa veramente che si deve stare soltanto alla finestra a guardare sperando che passi la nottata, se non è questo il nostro compito. Grazie.
Grazie all'assessore Fragai, invito il consigliere Volterrani a dichiararsi soddisfatto, non soddisfatto in merito alla risposta. Grazie.
Sì. Signor Sindaco e assessore, sono soddisfatto che la mia interrogazione è stata ricevuta nel modo in cui volevo, e mi fa piacere che non solo io come consigliere comunale di Obiettivo Agliana o magari gli altri consiglieri dell'opposizione, ma che la sicurezza dei cittadini aglianesi, dalla risposta fornita dall'assessore, sia un bene e un obiettivo di tutta la Giunta, di tutto il Consiglio Comunale, di tutti i consiglieri comunali. Quindi sicuramente sono soddisfatto, aspetto la prossima convocazione della Commissione e mi ritengo soddisfatto. Grazie assessore, grazie Presidente.
Grazie al consigliere Fuocerale, per la precisazione andrà istituita questa commissione, quindi probabilmente nel prossimo consiglio comunale si potrà istituire questa commissione, dopodiché si potrà convocare, può essere un obiettivo per l'istituzione di questa commissione speciale. Procediamo con la proposta numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune per chiarimenti sull'attuazione del protocollo d'intesa con il Comune di Montale. Prego la consigliera Pieri di illustrare l'interrogazione.
Buonasera a tutti. Allora, l'11 ottobre del 2014 i sindaci dei comuni di Agliana e Montale hanno predisposto e sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione di servizi e funzioni in forma associata. In base alla convenzione che hanno stipulato, venivano fissati alcuni criteri di carattere generale e poi si avevano previsto una fase successiva nel quale si sarebbero impegnati ad intraprendere un percorso di verifiche orientata a una graduale estensione della gestione di servizi e funzioni in forma associata attraverso un'analisi di fattibilità tecnico-economica. Erano stati previsti tutta una serie di servizi, tra i quali centrale unica di committenza per i lavori, sportello unico attività produttive, finanza, lavori pubblici, personale, servizi informatici telematici, cultura, sport, servizio di segreteria comunale, e per ciascuno di questi servizi era prevista una data entro cui realizzare questa analisi di fattibilità tecnico-economica. Questo protocollo è stato poi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale sia Dagliana che Montale durante una seduta che si sono svolte il 27 ottobre del 2014. Come primo passo nella realizzazione di questo protocollo d'intesa, il 27 novembre del 2014 è stata approvata con il Comune di Montale una gestione associata per quanto riguarda il servizio di segreteria generale comunale ed è stata approvata la relativa convenzione che scadrà nel dicembre del 2019. Dopodiché sono stati il Consiglio Comunale di Agliana ha deliberato altri due atti che prevedono il primo il 27 gennaio del 2015 che prevedeva l'approvazione di uno schema di convenzione per la costituzione della SUA, della stazione unica appaltante e con relativa convenzione stipulata con la provincia di Pistoia. Dopodiché il 1 febbraio del 2016 è stata approvata una convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzione relativa alla gestione delle risorse umane. Attraverso questa interrogazione vogliamo appunto venire a conoscenza, siccome è passato circa un anno e mezzo dalla data di elaborazione di sottoscrizione del protocollo d'intesa, vorremmo conoscere lo stato di attuazione del protocollo d'intesa e i risultati che sono emersi dalle varie verifiche di fattibilità tecnico-economica per quanto riguarda la gestione associata delle funzioni e dei servizi individuati nel suddetto protocollo. Grazie.
Grazie alla consigliera Pieri, invito il sindaco a rispondere.
Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a ricordare che il percorso di associazione è uno degli atti fondamentali di un diritto di questa amministrazione e le ragioni per cui lo riteniamo un atto fondamentale sono ben esplicitate nel protocollo che è stato firmato in accordo col Comune di Montale e che è stato anche successivamente deliberato in questo Consiglio Comunale. Le crescenti difficoltà economiche che caratterizzano l'attuale fase impongono alle amministrazioni locali di assumere una sempre maggiore capacità di risposta e di soddisfacimento delle istanze dei cittadini e delle imprese. Nonostante il riconoscimento del fondamentale ruolo dei comuni, ulteriormente rafforzato anche dalle più recenti revisioni costituzionali, nonché da quelle attualmente in discussione, contestualmente si confermano ricorrenti misure di contenimento dei costi della pubblica amministrazione con significative riduzioni di disponibilità di cassa tali da compromettere seriamente il livello quantitativo e qualitativo dei servizi attualmente erogati. La riforma delle province, trasformate in ente di secondo livello, è tuttora oggetto di una ridefinizione. Di una ridefinizione delle competenze da parte del governo e regioni impone ai comuni, a fronte delle sfide del momento, di determinare nuovamente e in un quadro organico un nuovo dimensionamento delle funzioni esercitate, tale da garantire da un lato un adeguato peso politico sugli scenari di area vasta e dall'altro conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia gestionale nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza. Nel contesto di area vasta, la pianura pistoiese presenta caratteristiche geografiche e orografiche omogenee, aspetti relazionali sotto il profilo socio-economico tali da favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione tra enti locali con un ruolo determinante dei comuni nell'attivazione di forme organizzative nuove finalizzate all'esercizio associato di fondamentali funzioni. Le diverse modalità di aggregazione contemplano la possibilità di procedure in direzione di fusione o unioni di comuni o di esercizi associati in convenzione. Quindi io assieme al sindaco di Montale abbiamo considerato indispensabile avviare un confronto con le amministrazioni comunali della pianura pistoiese e con le rispettive popolazioni per scegliere nei tempi necessari la forma più utile e condivisa di collaborazione e aggregazione e le dimensioni territoriali interessate. Nel frattempo abbiamo valutato come improcrastinabile il perseguimento di obiettivi finalizzati alla massima razionalizzazione dei servizi e delle funzioni per una più elevata efficienza ed efficacia, oltre che di economicità degli stessi, incrementando specializzazione, professionalità, con un impiego del personale capace di valorizzarne per intero le potenzialità. La valutazione dell'esperienza già prodotta, congiuntamente con il Comune di Quarrata, con la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, rappresenta, seppure bisognoso di parziali correzioni e di una implementazione delle attività, un riferimento positivo da intendersi come fase iniziale di un percorso di cooperazione tra i nostri comuni. Quindi i comuni di Agliane e di Montale hanno promosso questo percorso di cooperazione che nella fase iniziale individua nella gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni la soluzione più appropriata per rispondere alle necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa a favore dei cittadini e del sistema economico locale. Al contempo si fanno altresì promotori di un confronto con le altre amministrazioni comunali della pianura pisteiese finalizzato alla individuazione della forma di governance più adeguata al consolidamento della rappresentanza dei propri territori nelle diverse sedi istituzionali. I comuni aderenti quindi a questo atto hanno considerato indispensabile il coinvolgimento delle comunità amministrate nel rispetto e valorizzazione del senso di appartenenza delle rispettive municipalità. Il coinvolgimento dei cittadini è riconosciuto altresì indispensabile sia nella definizione degli ambiti territoriali interessati che nella individuazione di una più ampia collaborazione in grado di definire i nuovi organi di indirizzo politico e amministrativo unitari. Quindi i comuni di Agliana si sono impegnati ad intraprendere un percorso di verifiche orientate ad una graduale estensione della gestione dei servizi e delle funzioni in forma associata attraverso un'analisi di fattibilità tecnico ed economica che ne evidenzi le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia e economicità. Ora, detto questo, mi preme sottolineare che questo provvedimento cambia in maniera radicale e migliora la struttura organizzativa dei due comuni. Due comuni nei quali allo stato attuale lavorano circa 139 dipendenti che hanno un bilancio complessivo di circa 25 milioni di euro. Quindi se considerassimo il comune di Montale e di Agliana come un'azienda, questa sarebbe per bilancio e per numero di dipendenti sicuramente tra le 5 aziende più grandi di questo territorio. Va da sé quindi che la fase di studio per l'integrazione completa di tutti i servizi, e ripeto, di tutti i servizi, ha richiesto del tempo, anche perché nel frattempo la legge finanziaria del 2015 aveva bloccato la possibilità di qualsiasi nuova assunzione, costringendo a rivedere il piano fatto che permetteva il reintegro di parte del personale andato in pensione. La fase di studio, che possiamo dire ad oggi terminata, è stata effettuata dall'assessore Fragai di Agliana e dall'assessore Galardini per il comune di Montale, che voglio ringraziare per l'impegno che hanno profuso in questi mesi. Oltre a ringraziare loro, ringrazio anche tutti i dipendenti comunali e i sindacati che si sono sempre mostrati ben disposti nei confronti di questa riforma. In questo processo sono stati ascoltati tutti i portatori di interessi, cercando di realizzare un'organizzazione dinamica e flessibile, ma che tenesse anche conto, nei limiti del possibile, delle volontà e delle aspirazioni dei singoli. Oggi quindi con un quadro normativo più chiaro ed uno studio definitivo possiamo affermare che il 2016 sarà l'anno in cui si concretizzerà questo percorso e il 2017 come l'anno in cui si chiuderà realizzando l'associazione di tutti i servizi e l'integrazione completa dei due comuni. Ovvero in 3 anni e mezzo di mandato avremo realizzato un cambiamento storico per la vita dei due comuni e dei circa 30.000 cittadini che qui vi abitano.
Grazie al sindaco per la risposta, invito la consigliera Fieri alla dichiarazione di soddisfatto o non di soddisfatta in merito alle risposte.
Ringrazio innanzitutto il signor sindaco per la risposta che ha fornito. Vorrei fare una nello spiegare i motivi per cui non mi ritengo soddisfatta e vorrei ritornare al momento in cui discutemmo nell'ottobre del 2014 sul protocollo d'intesa. Nonostante condividessimo diciamo, i principi che vi erano alla base, però come gruppo consigliare ci astenemmo perché diciamo, questo documento fu fatto in maniera fredda, senza coinvolgere le opposizioni, senza informare in maniera adeguata i cittadini. Tra l'altro criticammo anche come le modalità a cui si era arrivati alla presentazione di questo documento, un documento che ne presentava diciamo in maniera presentava i criteri a carattere generale, però poi nel concreto non veniva detto assolutamente nulla e rimandava tutta una serie di analisi diciamo, la sua attuazione. Tra l'altro appunto in occasione della discussione il sindaco appunto dichiarò di essere molto soddisfatto perché per una volta diciamo, i tempi era soddisfatto perché comunque erano stati estremamente veloci rispetto ai tempi del consolo della politica attuale. A tal proposito, scusate un attimo la digressione, mi sembra di essere tornati ai tempi diciamo, della scuola quando si faceva a gara a consegnare il compito per primo, come se consegnare un compito per primo fosse garanzia della riuscita di un buon compito. A tal punto mi chiedo, a cosa è servito fare in maniera veloce un documento che si è rivelato nel contenuto estremamente vuoto. Adesso è passato un anno e mezzo. Il sindaco ha detto appunto di aver fatto delle valutazioni, di aver valutato appunto in concreto tutta una serie di passaggi, però sinceramente nel concreto non ho capito come questo appunto verrà fatto, quindi probabilmente sarebbe stato opportuno prima di intraprendere questa strada, valutare prima se vi erano, in termini anche di costi e benefici, se vi erano le condizioni appunto per realizzare questo protocollo. Pertanto diciamo, non mi ritengo soddisfatta appunto della risposta perché nonostante diciamo, ho capito che si arriverà a una gestione associata, però non ho capito nel concreto come questo verrà realizzato. Grazie.
Grazie consigliere Fieri, sindaco.
Soltanto per fare una precisazione, quell'atto dichiarava il nostro intento politico e quello era chiaro. Poi è ovvio che nello specifico c'è stato da fare un'analisi che, come dicevo, comprende due comuni che messi assieme hanno anche una certa consistenza, perché se li consideriamo in aggregato diventa il secondo comune della provincia di Pistoia. Per cui era ovvio che è scontato che dovessero essere fatti tutti quei passaggi, anche giustamente con i nostri dipendenti, con i sindacati, dovessero essere anche passati diciamo, in rassegna quegli aspetti che possono sembrare marginali, ma che poi in una gestione associata diventano fondamentali, come ad esempio l'integrazione dei programmi, no? Dei programmi, i software ad esempio. Quindi è stato fatto questo. E facendo un paragone è un po' come quando si costruisce un ponte, non è importante soltanto la fase in cui effettivamente si vanno a mettere i piloni o il cemento, è importantissima anche la fase di progettazione. Noi abbiamo impiegato questo tempo per fare la progettazione, adesso andiamo a mettere i piloni e il cemento, sapendo che quest'opera, un po' come un ponte, dovrà durare per decenni e decenni e non sgretolarsi magari dopo qualche mese o qualche anno. E questo perché, giusto per dire il motivo per cui ci hanno voluto questo tempo, e come ho avuto modo di dire anche precedentemente, perché la finanziaria del 2015 aveva bloccato qualsiasi possibilità anche di reintegro del personale che andava in pensione.
Procediamo con la proposta numero 6. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliano in Comune sulla bozza del decreto attuativo Sblocca Italia articolo 35. Prego consigliera Feri di illustrare l'interrogazione, grazie.
Allora, l'articolo 35 dello Sblocca Italia considera gli impianti e delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. In relazione allo Sblocca Italia sono stati, è stata presentata dal ministro Galletti la bozza di decreto attuativo e siamo a conoscenza appunto di due bozze. Una prima bozza che risale all'estate del 2015, nel quale appunto l'impianto di Montale viene appunto considerato impianti strategici a livello nazionale e nella tabella appunto è riportata nella voce anno di chiusura dell'impianto la sigla ND. Praticamente su 49 impianti di intervenimento elencati, 9 di questi appunto non riportano nello specifico un anno di, l'anno di chiusura dell'impianto. Mentre nella successiva bozza presentata nella conferenza Stato Regioni del 20 settembre, appunto, accanto a nessun impianto è riportata appunto una data specifica. L'interrogazione appunto nasce dal fatto che in molte occasioni, a partire dal programma elettorale piuttosto che durante le discussioni di mozioni in vari comunicati stampa, i sindaci dei tre comuni proprietari avevano dichiarato la loro intenzione di arrivare alla chiusura dell'impianto nel 2023. Quindi volevamo sapere se avevate comunicato allo Stato e agli enti competenti questa volontà di arrivare a una chiusura dell'impianto nel 2023. In ultima analisi chiediamo laddove il margine di manovra è dal momento in cui questo impianto viene dichiarato strategico a livello nazionale e quindi laddove vi fosse la volontà dei sindaci dei tre comuni proprietari di arrivare a una chiusura dell'impianto nel 2023 o prima, se questo può essere effettivamente possibile. Grazie.
Grazie consigliera Feri, invito l'assessore Sagai a rispondere in merito, grazie.
Grazie Presidente, allora con il relativo posto c'è stato modo più volte di fare delle precisazioni, molto spesso ve l'avete fatta verso la stampa perché è la modalità più gettonata con la quale si poteva forse comunicare anche su questi argomenti. Allora io voglio essere chiaro nelle risposte punto su punto. Allora, il decreto Sblocca Italia è un impedimento alla chiusura dell'impianto di Montale? Ripeto per l'ennesima volta di no, e lo dico con la serenità e tranquillità di chi, voglio dire, non ha timore nel mentire. Perché è così che va letto e interpretato, diciamo, lo Sblocca Italia e perché è così che è stato concepito. Tant'è che all'interno dello Sblocca Italia sostanzialmente altro non si fa che recepire quelle che sono le indicazioni, pianificazioni che sono presenti all'interno di ogni singola regione, cioè registra il dato della pianificazione di singola regione per quanto riguarda gli impianti esistenti e poi l'esigenza laddove sono parenti invece di realizzarlo perché sono previste realizzazioni di impianti, ma che si facciano davvero poi sostanzialmente, questo è il tema. Per cui chiedere che da parte del governo si scriva la data di quando chiude l'impianto di Montale, questa è l'ultima cosa che mi sentirei di chiedere al governo, perché prima si contesta che possano decidere tutta Roma e poi si dice decidete. Perché non funziona così, perché la data all'interno di quel decreto può essere scritta solo attraverso la modifica della pianificazione regionale, perché la titolarità della pianificazione impiantistica è in capo alle regioni. Vorrei ripeterlo per l'ennesima volta se non fa una discussione, diciamo, fuori luogo e sarebbe anche politicamente sbagliato a riportare questa discussione o agganciarla in altri luoghi. È una discussione nostra perché sono i territori che decidono come, quando e dove fare gli impianti. Ed è il caso, dentro a questo regolamento abbiamo l'obbligo di rispondere ad una esigenza che viene posta dal governo per le imposizioni date dall'Europa, comunque di smaltire una certa quota di rifiuti, perché questo mi impegnano tutte le regioni, tutte, al netto della Campania e della Lombardia, ma tutte le regioni sono legate d'accordo, e si sono impegnate entro un determinato periodo a smaltire un certo tipo, una certa quantità di rifiuti. Poi dove li smaltisce quella singola regione, in quali impianti, con quali modalità, questo è un tema che appartiene alla regione e non al governo, questo è chiaro. Allora, il ragionamento dell'impiantistica toscana, sostanzialmente, compreso l'impianto di Montale, sta dentro questo scenario. E la possibilità e la titolarità della regione toscana di decidere quali impianti mantenere e quali impianti chiudere rimane perfettamente in carico alla regione. E questa è stata una condizione per la quale, d'intesa con tutte le regioni del ministro Galletti, si è arrivati alla definizione ultima di quel testo di sblocco Italia di cui si parla. Allora, qual è il problema che noi abbiamo di fronte? È quello di sollecitare la regione perché in sede di aggiornamento della pianificazione regionale si preveda una serie di impianti che siano sufficienti all'auto, come si può dire, sufficienza, che siano in grado di rispondere a quella quota di smaltimento chiesta dal governo e nel contempo, consentitemi, diciamo, confermi la volontà dei sindaci, dichiarata ormai lungamente da tempo, di chiudere l'impianto di Montale al 2023. Siccome questa cosa è talmente nota, è talmente chiara, diciamo, quale modalità l'avete trasmessa alla regione? Con tutte le modalità del caso, la modalità più forte sta nell'impegno di mandato dei sindaci, votati dai consigli comunali, che è un atto, voglio dire, che ovviamente di una conoscenza l'intero mondo. Talmente vero che, come avete visto, recentemente è intervenuto anche l'assessore regionale, che ha una qualche titolarità sulla materia, che ha confermato l'intendimento e l'orientamento della regione toscana a tenere fortemente di conto di questo tipo di impegno dei sindaci e di lavorare perché al 2023 si arrivi allo, come si può dire, definitiva chiusura dell'impianto. Questa è la storia. Allora, perché se vogliamo che questa storia la si confermi, ciò che abbiamo di fronte è solo l'impegno di lavorare perché nelle fasi successive di aggiornamento della pianificazione regionale si cominci in questa fase a prevedere e precostituire la chiusura, perché l'aggiornamento della pianificazione arriverà al 2020, nella successiva fase di aggiornamento perché si scriva quella benedetta data del 2026 come la data di cessazione, che in automatico il provvedimento nazionale cosiddetto di sblocco Italia non farà altro che registrare e assorbire come tale, perché questo deve fare.
Grazie all'assessore Cagai, invito la consigliera Fieri alla dichiarazione soddisfatta con le relative motivazioni.
Allora, ringrazio l'assessore Cagai per la risposta, mi reputo soddisfatta per quanto riguarda il contenuto della risposta e quindi per avere, diciamo, puntualmente risposto alle domande che erano presenti, diciamo, all'interno di questa interrogazione. Non lo sono per quanto riguarda, diciamo, la politica portata avanti da questa amministrazione e comunque anche dal governo regionale e nazionale, dal momento che, come abbiamo avuto modo di esprimere in più di un'occasione, ritengo, diciamo, nutriamo seri dubbi sull'effettiva, diciamo, sull'effettività della chiusura nel 2023, e questi dubbi scaturiscono anche dalla rimodulazione del mutuo che prevede, diciamo, una maxi rata di 8,5 milioni, e quindi, diciamo, questo atto unito al fatto che è stato definito, diciamo, l'impianto che è definito strategico a livello nazionale, mi porta a nutrire forti dubbi sulle possibilità che vi saranno di arrivare a una dismissione dell'impianto nel 2023. Grazie.
Grazie, consigliera Fieri. Procediamo con la proposta numero 7. Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante della provincia di Pistoia, in funzione di centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 3,34 e dell'articolo 33,3 bis del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 163/2006. Invito l'assessore Cagai a illustrare le modifiche apportate. Prego.
Sì, questo è un provvedimento molto semplice, semplice loro sblocchi fanno. Allora, come vi ricordate, vi ricorderete, 5 anni fa noi abbiamo approvato ovviamente la bozza di convenzione per dare vita alla stazione unica appaltante di intesa con la provincia di Pistoia. Trascorso un anno, diciamo, di questa attività, che peraltro, come si può dire, ha segnato anche un'esperienza positiva da quello che ci dicono gli uffici, si è regolarmente lavorato, c'è stato un sostanziale rispetto dei tempi, insomma le cose hanno funzionato bene, così come ci auguravamo e auspicavamo. A distanza di un anno comunque si è posto ovviamente il problema di una rivisitazione ovviamente della convenzione, su questo si è lavorato e essenzialmente su quell'impianto di convenzione che già conoscete perché è approvato dal Consiglio, perché è già discussa, sono state introdotte alcune piccolissime modifiche. Alcune di queste, come si può dire, che riguardano il testo della convenzione e una serie di articoli, 4, 5, 6 se non ricordo male, hanno a che vedere con la necessità di definire e puntualizzare meglio il ruolo che le amministrazioni comunali hanno nel loro rapporto con la stazione unica appaltante e soprattutto il ruolo che viene esercitato e svolto in termini di collaborazione nella fase di bando di gara da parte dei responsabili del procedimento. Cioè nei fatti sostanzialmente c'è una collaborazione dei diversi responsabili dell'ufficio nella fase di predisposizione, poi di bando, eccetera, che sperimentata sul campo oggi trova una conferma e una definizione puntuale attraverso una rivisitazione, come si può dire, della convenzione. Sono una buona parte di questi aspetti con il carattere tecnico operativo, tanto per capirsi, per cui gli aggiornamenti della convenzione riguardano questo tipo di problema. L'altra questione invece più di sostanza, che ha un qualche interesse ovviamente anche per il Consiglio Comunale, è quella legata invece al costo del nostro rapporto convenzionato. Allora, questo è il tema, come si può dire, politicamente può essere in qualche interesse, proprio le competenze del Consiglio Comunale, che c'è stata una rivisitazione di questo costo, diciamo, associativo, che prima sostanzialmente era costruito su tre fasce che avevano questo tipo di caratteristiche, lo dico. Allora, per tutte le gare che venivano messe appunto in per tutti gli appalti messe a gara, noi pagavamo lo 0,40% sull'ammontare dei lavori del servizio fornitore per tutte le gare fino ad un valore di 500.000 euro. Poi si pagava lo 0,30% per lavori che avevano ammontare superiore a 500.000 euro fino a 2 milioni, che andava calcolata però sulla parte eccedente 500.000, per cui si pagava lo 0,40 fino a 500.000 e lo 0,30 da 500.000 un euro fino ai 2 milioni, eccetera. E poi per, diciamo, importi addirittura superiori, che purtroppo non riguarda l'amministrazione comunale italiana, sopra 2 milioni fino a 5 milioni, eccetera, lo 0,20. Allora, questa, come si può dire, fascia e questa di applicazione è stata ridotta a due sole fasce, non più le 3-4 che prima erano previste, e cioè si fa riferimento agli importi a base di gara fino a 500.000 euro e agli importi a base di gara superiori a 500.000 euro. Allora, negli importi a base di gara inferiori da 0 a 500.000 euro, che è il grosso delle gare che interessano l'amministrazione comunale italiana, è stato definito che il costo è pari allo 0,20%, non più lo 0,40%, quindi si è dimezzato il costo, diciamo, della nostra, il costo associativo, diciamo, al SUA, e per gli importi superiori ai 500.000 euro si applica la percentuale dello 0,10 non più dello 0,30%, quindi fondamentalmente questa rivisitazione ci dà un vantaggio economico abbastanza sensibile e consistente, perché si è dimostrato che è sostenibile, lo può reggere tranquillamente la provincia a questo tipo di condizioni, può pagare i costi del personale, le cose hanno girato bene, dunque è anche giusto che il beneficio delle cose hanno girato bene vadano ovviamente alla provincia, che è il soggetto che gestisce tutti in modo ufficiale il servizio, ma che può avere una ricaduta anche quali, il soggetto dell'ente. Queste sono le modifiche prodotte dalla convenzione che devono essere portate all'attenzione e all'approvazione del Consiglio Comunale.
Grazie, assessore Tragai. Ricordo a tutti i consiglieri che questa proposta è stata discussa nell'apposita commissione. Invito gli interventi a iniziare la discussione in aula, prego.
Volevo fare una domanda in merito a un punto che risulta da questa delibera. Leggo praticamente che dopo un anno solamente 9 comuni della provincia di Pistoia hanno sottoscritto questa convenzione. Quindi volevo sapere, considerando che i comuni non capoluogo sono 21, se vi erano delle motivazioni palesi, evidenti, per cui appunto gli altri comuni non avevano aderito, oppure le soluzioni intraprese dagli altri comuni della provincia, compresa appunto Quarrata.
Se ci sono altre domande, se l'assessore vuole associare con te, oppure risponde subito, prego. Tutte insieme? Sì, ma ci sono altre chiarimenti? Sì, Massimo Franceschini, prego.
No, voglio sapere, per i bandi per importi non superiori a 40.000 euro, come funzionava? Si appoggiava ugualmente al suo oppure si faceva direttamente ai noi? Grazie.
Bene, sì, può ripetere, grazie.
Per i bandi di importo non superiore a 40.000 euro, si appoggia ugualmente al suo oppure si gestiscano internamente al comune?
Allora, quanto riguarda la domanda che faceva la consigliera, posso cercare anche di dare qualche risposta, ma improvviserei perché non mi sono preparato relativamente a quello che fanno gli altri comuni. Però che ci sono 9 comuni soltanto che sono associati con la sua. Ovviamente chi non l'ha fatto attraverso la provincia, comunque sicuramente l'ha fatto attraverso altri canali, perché c'è un obbligo di legge per cui può essere, non escludo e non mi meraviglierebbe, non mi meraviglio di questo, che alcuni comuni abbiano cercato delle forme di associazione tra loro per poter svolgere queste stesse funzioni. Il tema è che laddove ci sono comuni, piccoli o grandi che siano, che all'interno hanno un contesto tale per competenze che consentono di associarsi e di svolgere quel tipo di ruolo e di funzione, questo non è un problema. Quei comuni che queste competenze non le hanno, hanno necessità di recuperarle laddove queste competenze si trovano. E io voglio essere estremamente chiaro, guardate che 2 o 3 piccoli comuni messi insieme abbiano magari all'interno come dici, alcuni che possono tranquillamente sviluppare, perché hanno dotazioni funzionali competenti per poterlo fare. Se avessimo cercato di farlo tra noi, così, noi oggi queste competenze da dedicare a questo tipo di attività e di farlo facendo funzionare dalle attività non l'avevamo per carenza di personale, per figure e quant'altro, per cui ci siamo rivolti a chi questo tipo di risposta era in grado di fornirla. Poi queste sono sicuramente le ragioni, se poi a questo se ne aggiungono anche altre, ecco, io non me la sento di rispondere o di motivare per quei comuni che non hanno aderito al suo, ma hanno scelto altri percorsi. Per quanto riguarda invece tutte le altre gare inferiori all'importo di 40.000 euro, mi sentirei di dire questo, no? Non in senso assoluto, ma per quanto mi è dato sapere, ad oggi noi andiamo quasi ovunque su tutto a gara e non ho a memoria al momento, ma non posso affidamenti che siano stati fatti negli ultimi mesi o negli ultimi periodi, affidamenti diretti che non siano stati fatti o con gara o attraverso l'acquisto di beni o servizi attraverso l'EPA o quant'altro, cioè, queste sono le modalità con le quali si sta operando, ecco, nonostante che come messaggio la legge potrebbe darmi facoltà.
Grazie, professore Fragai. Continuiamo nella discussione, ci sono altri interventi. Prego, consigliere Manetti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Giusto uno spunto proprio sul numero di adesioni al suo provinciale. Ricordo che circa un anno fa, quando votammo il provvedimento in questa sala, c'era proprio il dubbio di andare ad associarsi in provincia rispetto magari alla nuova formazione di un ufficio con i comuni limitrofi. Però ben ricordo anche che facciamo questa scelta e eravamo un po' come il comune capofila, perché i numeri rispetto ai nuovi comuni associati ad oggi presenti in convenzione erano assai ridotti. Ora non mi ricordo precisamente, ma si parlava del nostro comune più altri un altro o altri due e basta, eravamo nell'ordine di due o tre comuni associati. Dunque facciamo un po' da capofila e promotore di questo sportello associato a livello provinciale, e i benefici nell'arco temporale di solamente un anno si possono ben vedere appunto tramite le modifiche che oggi andiamo a votare, perché tra le modifiche principali non sono state innumerevoli, come ben ricordava l'assessore nell'esposizione e come abbiamo potuto analizzare più nel dettaglio nella commissione opportuna, non sono state molte, però ce n'è una in particolare degna di nota, ovvero quella che si diceva prima della riduzione del 50% sulle gare fino a 500.000 euro. Questa riduzione di costi credo sia in gran parte derivata appunto dalla crescita che ha avuto lo sportello in termini di adesioni di pubblica amministrazione. Poi per il resto, concludendo il mio intervento, diciamo che il gruppo ha riscontrato favorevolmente la bontà di questa stipula di convenzione. Come citava prima l'assessore, abbiamo avuto modo in questa temporale di un anno di sfruttarlo e vedere che effettivamente funziona. Cioè, mi ricordo c'erano un po' di titubanze sull'efficienza di uno sportello a livello provinciale rispetto appunto alla produzione interna, e quindi ci fa molto piacere che anche in termini di efficienza funzioni come si deve.
Consigliere Manetti, ci sono altri interventi? Se no, passa alle dichiarazioni di voto. Consigliere Pieri, prego.
Una precisazione al consigliere Manetti quando faceva riferimento ai due comuni che avrebbero fatto dal capofila. Mi ricordo appunto della discussione che oltre al comune di Agliana si parlava del comune di Montale e di Carrato, e per questo che ho chiesto, vedendo che non era presente, i motivi per cui alla fine il comune di Carrato non aveva aderito. Grazie.
Grazie consigliere Pieri per la presentazione. Altri interventi? Sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Si comincia la dichiarazione di voto. Bartoli?
Sì, sinceramente noi non abbiamo mai creduto alle province. In questo caso magari crediamo più a una fusione dei comuni, come sarebbe opportuno fare. Nell'ottica di queste fusioni magari sarebbe stato opportuno fare il servizio associato con Montale e Quarrata, visto che prima dell'affidamento al SUA i servizi venivano gestiti interamente dai comuni, e a quanto ci avete riferito nell'altra occasione il servizio di bando è sempre stato svolto correttamente dal personale comunale, quindi non vediamo necessità di andare a chiedere servizi a una provincia che poi prima o poi verrà smantellata di tutto il personale. Vedremo poi nei tempi chi avrà ragione. Ci sorge anche qualche perplessità perché nell'ultima commissione dove abbiamo parlato di affidamenti, gare d'appalto, qualcuno ci ha lasciato un po' perplesso con qualche affermazione, facendoci quasi pensare che questo SUA non fosse poi una grande opportunità in termini di tempistica e funzionalità eccessiva. Per questo noi votiamo contrari.
Grazie consigliere Bartoli. Dichiarazione di voto si procede. Signora Pieri, prego.
Anche la posizione del gruppo Lana Comune è rimasta identica rispetto allo scorso anno, così come lo scorso anno esprimemmo dei dubbi in merito alla scelta di aderire a questa convenzione nell'ottica di un quadro generale di ristrutturazione delle province, per cui appunto l'unica cosa concreta che è stata fatta è quella di eliminare la componente elettiva, mentre si andava nella direzione di attribuire nuove funzioni. Per cui anche così come l'anno scorso eravamo contrari a queste ipotesi, lo siamo tuttora adesso, riteniamo ancora l'ipotesi più valida quella di una strada, di una gestione associata con i comuni della Piana, così come non solo appunto Montale, ma anche Quarrata e Montemurlo, per questo il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Fieri. Consigliere Volterrani, prendersi il voto.
Anche noi avremmo preferito la strada dei comuni, anche se comunque all'interno della commissione non abbiamo trovato delle situazioni negative nei confronti dell'assegnazione alla provincia. Certo che comunque la provincia tendenzialmente verrà eliminata e noi ci asteniamo. Grazie.
Sì, consigliere Volterrani. Dopo tutte le dichiarazioni di voto, Manetti, prego.
Grazie Presidente. No, come dicevo prima, abbiamo apprezzato la buona riuscita dell'associazione del servizio in merito, proprio in termini concreti operativi, e poi non possiamo che prendere di buon grado la significativa riduzione del costo del servizio stesso, per cui il voto a tale delibera è favorevole.
Bene. Allora, pongo in votazione il provvedimento proposta numero 8 dell'ordine del giorno. Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante della provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 3,34 e dell'articolo 33,3 bis del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 163/2006. E come? Sì. Chi è favorevole, i consiglieri alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il consiglio comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 1. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esecuzione del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Che si attiene alzi la mano. Il provvedimento è veramente eseguito in voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 1. Passiamo alla proposta numero 8 dell'ordine del giorno. Bilancio, documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2016-2018, presentazione. Vi ricordo, come detto anche in conferenza, che si tratta solo di una presentazione, non c'è discussione e né votazione, perché poi è rimandato il tutto verso metà aprile, quando si tratterà l'argomento dello preciso. Prego il sindaco di illustrarlo. Grazie.
Grazie Presidente. Come giustamente ricordato, non si tratta di un atto da discutere o da votare, perché è semplicemente una presentazione, poi provvederemo al prossimo Consiglio Comunale alla presentazione del bilancio vero e proprio. Il DUP è un acronimo, ovviamente, che sta per documento unico di programmazione, ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
per quanto riguarda gli obiettivi strategici nazionali, le misure programmate e quelle di recente approvazione sono dirette ad agire strutturalmente sull'economia del Paese grazie agli interventi per la fiscalità, la pubblica amministrazione, la giustizia, il sistema scolastico, la concorrenza e le infrastrutture. Si tratta di azioni che si rafforzano a vicenda e che in effetti nel breve periodo sono essenziali per correggere gli squilibri macroeconomici che caratterizzano il Paese, ma che nel lungo periodo serviranno a garantire una crescita duratura e sostenibile. Il percorso di riforme istituzionali avviato dal governo al momento del suo insediamento si è in parte completato con l'approvazione della riforma elettorale, condizione primaria per avere un quadro normativo caratterizzato da certezza e stabilità, necessaria per attrarre gli investimenti esteri e quindi per sostenere la crescita. La riforma costituzionale, parte integrante delle modifiche all'architettura istituzionale su cui il governo punta per modernizzare il Paese, si concluderà entro il prossimo anno con il referendum confermativo. Si tratta di due passaggi basilari per il corretto ed efficace funzionamento dello Stato, da cui dipende l'efficacia delle decisioni pubbliche e l'efficienza della spesa essenziali per mantenere il controllo sulle finanze pubbliche. Un tassello decisivo in questo senso è stata l'approvazione, secondo i tempi stabiliti, della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, destinata a incidere sui cittadini semplificando le procedure amministrative e assicurando certezza delle regole e dei tempi di risposta sulle imprese, supportando gli investimenti produttivi e sui servizi pubblici, eliminando le inefficienze e gli sprechi. Con il completamento della riforma, il governo si pone l'obiettivo di restituire fiducia ai cittadini attraverso una maggiore trasparenza delle procedure e la semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione. E alle imprese, per le quali il contesto imprenditoriale non è gravato solo dalla crisi economica, ma anche da barriere amministrative e incertezze che frenano gli investimenti. Per riformare la pubblica amministrazione, un ruolo primario, in linea con le richieste della Commissione europea, è stato dato alla fissazione di principi di efficienza e razionalizzazione delle società partecipate e delle società che forniscono servizi pubblici locali, con l'obiettivo di introdurre stabilmente criteri di concorrenza ed efficienza in linea con il dettato comunitario. La strategia pluriennale del governo, diretta a migliorare il benessere dei cittadini e l'ambiente in cui operano le imprese, include una decisa azione di riforma del sistema fiscale, anche al fine di ridurre la pressione fiscale. Con il completamento del percorso di attuazione della delega fiscale, il governo si è impegnato a definire un sistema più equo, trasparente, semplificato e orientato alla crescita. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il governo dirigerà la propria azione verso una graduale e permanente riduzione della tassazione, proseguendo sulla strategia triennale iniziata con il bonus degli 80 euro in busta paga e il taglio dell'IRAP sul costo del lavoro. A tali misure che hanno contribuito ad aumentare il reddito disponibile e innescare il circolo virtuoso della fiducia tra i consumatori, si aggiunge la percezione che le riforme hanno cominciato a produrre effetti concreti. Dal 2016 il governo intende rivedere la tassazione TASI e IMU con il duplice obiettivo di alleviare il peso della fiscalità sulle famiglie e sostenere indirettamente la ripresa dell'occupazione nel settore dell'edilizia duramente colpito dalla crisi economica. In sintonia con il miglioramento del PIL, l'accelerazione del taglio delle tasse includerà anche una riduzione delle imposte gravanti sulle imprese, prevista per il 2017. Il governo ha strutturato la riforma del mercato del lavoro secondo uno schema che affianca all'introduzione di nuove tipologie contrattuali e anche misure di agevolazione fiscale per incentivarne l'adozione e il taglio del cuneo fiscale. Su questo versante sono stati concentrati sforzi significativi che hanno portato al completamento del percorso di attuazione del Jobs Act a metà del 2015 e alla revisione strutturale del mercato del lavoro italiano attraverso cui porre le basi per una crescita robusta del tasso di attività e di occupazione. La riduzione delle tasse sul lavoro, in linea con le raccomandazioni di tutte le istituzioni internazionali, in particolare della Commissione europea, ha permesso di migliorare la competitività del sistema paese, ha incentivato le assunzioni e si inserisce tra i tagli alla tassazione sostenibili e coerenti con le misure di bilancio. Inoltre, altre misure sono indispensabili per assecondare e sostenere i segnali di inversione del ciclo economico emersi all'inizio d'anno, dando continuità alle politiche avviate nel corso del 2014, caratterizzate da un'attenzione nuova e concreta verso le imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il governo è impegnato in questi mesi nella definizione di un quadro normativo che risolva il problema dei crediti deteriorati. Qui si accompagneranno ulteriori misure di rafforzamento del fondo di garanzia e di sostegno alla ricerca e agli investimenti. Il governo ha modificato il regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. La soluzione del problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende è un tema di primaria importanza che coinvolge diversi attori e richiede un intervento su diversi fronti. In tal senso il governo ha ritenuto essenziale porre attenzione alla legge fallimentare, con misure di riforma che intervengono sulle difficoltà che le imprese hanno sperimentato negli anni della crisi, facilitando l'accesso al credito in caso di concordato preventivo, intervenendo sull'accordo di ristrutturazione dei debiti e facilitando le procedure fallimentari. Il decreto riforma e consente di limitare le perdite del tessuto economico derivanti dalle crisi aziendali e dove è possibile di risanare le imprese con benefici anche sul piano occupazionale. È stato anche delineato il nuovo quadro della governance delle banche popolari e delle fondazioni bancarie nell'ambito di un complessivo progetto di riforma del settore bancario che, oltre a rendere maggiormente attrattivo l'investimento nelle banche italiane, faciliterà le operazioni di consolidamento e aggregazione, oltre che stimolare l'efficienza e la competitività, grazie a misure che agiranno anche sull'ambiente concorrenziale. Gli interventi approvati negli ultimi mesi trovano il loro comune denominatore nella decisa volontà di incoraggiare gli investimenti, creando le condizioni affinché si consolidi la fiducia delle imprese italiane ed estere e nuove risorse vengano indirizzate verso investimenti produttivi nel Paese. Il governo si è già da tempo mosso per sostenere gli investimenti privati con le misure di tipo finanziario e regolatorio che vanno sotto il titolo di finanza per crescita. Tuttavia l'impegno privato si deve accompagnare alla volontà del settore pubblico di contribuire allo sviluppo del Paese sia con risorse aggiuntive che con la capacità amministrativa di completare e valorizzare i progetti infrastrutturali. A questo scopo sono state messe a disposizione e recuperate risorse finanziarie per interventi mirati a costruire e sviluppare la rete delle infrastrutture fisiche e digitali su cui l'Italia gioca il suo futuro. Beneficerà di tali risorse immediate il programma operativo del piano banda ultralarga, a cui vengono assegnati da subito 2,2 miliardi e che consentiranno di partire immediatamente con la fase attuativa. Gli interventi al sostegno degli investimenti mostrano la loro efficacia se sono inseriti all'interno di una strategia più ampia di recupero della competitività del sistema paese. In questo senso giocano un ruolo fondamentale il piano strategico sulla portualità e quello sugli aeroporti, approvati dal governo nella convinzione che il recupero di efficienza costituisca un passaggio cruciale per la creazione di valore aggiunto per l'intero sistema produttivo nazionale, oltre che a dare un contributo attivo allo sviluppo e alla coesione del Mezzogiorno. Altre condizioni sono però indispensabili per sostenere l'ambiente imprenditoriale e in tal senso un ruolo di facilitazione verrà anche dalle misure in materia di giustizia anticorruzione e semplificazione amministrativa. Il completamento della riforma della giustizia civile e penale è un passaggio essenziale per chiudere il gap di efficienza che impatta negativamente sui cittadini e sulle imprese. Importanti passi sono stati fatti in questa direzione negli ultimi anni. Una maggiore produttività della macchina giudiziaria è stata perseguita attraverso interventi normativi e regolatori che hanno portato alla progressiva riduzione dell'arretrato nelle cause civili e la piena operatività del Tribunale delle Imprese, insieme alla riduzione del contenzioso tributario, è destinata a incidere positivamente su un aspetto essenziale della vita delle imprese. In questo contesto, un apporto significativo è venuto dall'introduzione del processo civile telematico, grazie al quale si è registrato un risparmio valutato in circa 48 milioni di euro annui, con una riduzione stimata del 50% dei tempi per l'emissione del decreto ingiuntivo. La strategia del governo per il risanamento delle finanze pubbliche si basa, d'altra parte, anche su un piano straordinario di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, che congiuntamente alla vendita di partecipazioni azionarie è volto a reperire risorse aggiuntive da destinare alla riduzione del debito e al finanziamento degli investimenti. Sin dal suo insediamento, il governo ha fatto della sostenibilità del debito il punto di riferimento per l'adozione di politiche credibili ed efficaci nel tempo. Un tassello indispensabile per questa azione è il processo di revisione della spesa. In questo senso, la spending review si inserisce nell'azione del governo come processo continuo per il miglioramento della spesa su due fronti. Maggiore efficienza e riallocazione delle risorse verso finalità coerenti con la politica economica di lungo periodo. La legge di stabilità proseguirà quindi su questa linea con interventi di contenimento della spesa. Quindi questa era, diciamo, la sezione strategica di carattere nazionale. Passo quindi a delineare le linee essenziali di quella locale. Per quanto riguarda le attività produttive, da parte di questa amministrazione c'è stato un impegno costante per attrarre nuovi investimenti sul territorio comunale e per accedere ai fondi europei per favorire progetti volti a creare opportunità occupazionali. Efficienza, implementare l'efficienza nella gestione della parte burocratica, ottimizzando soprattutto le tempistiche necessarie per aprire una nuova attività. Le informazioni disponibili per i cittadini, che sono offerte dal sito del comune, come ad esempio quella relativa alle offerte di lavoro del lunedì, oppure le informazioni che facciamo, la campagna informativa che abbiamo fatto su Giovani Sì. Sul sociale e l'associazionismo, favorire momenti di aggregazione sociale tra le persone anziane organizzando iniziative come ad esempio il laboratorio di espressione creativa per anziani Overstaff, giorni di gloria. Garantire servizi agli anziani non autosufficienti tramite interventi di assistenza domiciliare, fornitura di pasto a domicilio e trasporto sociale. Assistenza ai diversamente abili, soprattutto quelli con gravi disabilità, tramite interventi di assistenza domiciliare e trasporto sociale. Potenziamento dei progetti in atto, ad esempio lo scaccio pensieri, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e di integrazione sociale nella comunità dove le persone diversamente abili vivono. L'anticipo scolastico tramite servizi di prescuola, garantiti dalle associazioni del territorio. Il recupero del cibo non spozionato all'interno delle mense scolastiche e in seguito ridistribuito sul territorio attraverso associazioni come Caritas. L'organizzazione di manifestazioni durante le principali giornate mondiali riguardanti temi specifici. Per quanto riguarda la scuola, implementare i laboratori educativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, alle loro famiglie e al personale docente per sviluppare una cultura delle pari opportunità, come ad esempio il filo che ci lega. Progetti mirati alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali, all'educazione stradale e al rispetto delle buone norme di condivisione degli spazi comuni. Sulla cultura e sport è il nostro intento rilanciare e fortificare gemellaggi con la creazione di nuovi scambi, realizzare manifestazioni comunali a scopo ricreativo come la Notte Bianca, riqualificare zone del nostro territorio e facciate di edifici pubblici sfruttando l'arte nelle sue svariate forme, trovare una sistemazione stabile per la biblioteca comunale è certamente una priorità. Interventi puntuali di riqualificazione delle strutture sportive affinché si mantengano luoghi salubri e sicuri, come ad esempio la ristrutturazione della palestra attigua al plesso scolastico in via Livorno. La realizzazione di giornate dello sport in collaborazione con tutte le associazioni sportive presenti all'interno del nostro comune. Sull'ambiente, compatibilmente con le norme in vigore, la realizzazione di una tariffa puntuale, l'utilizzo delle guardie ambientali volontarie per svolgere un'opera di costante sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Interventi di arredo finalizzate anche ad un miglioramento dell'igiene urbana e perseguire un sistema tariffario che garantisca equità per i cittadini utenti, penalizzando gli sprechi. Investire nella rete fognaria e idrica, sollecitando la realizzazione da parte di Publiacqua dell'emissario meridionale ad Agliana. Per quanto riguarda l'impianto di termovalorizzazione di proprietà dei tre comuni, l'amministrazione comunale si impegna alla dismissione dell'impianto compatibilmente con gli impegni finanziari assunti e comunque non oltre la scadenza del 2023, e nel frattempo si impegna a commissionare lo studio di un progetto di riconversione impiantistica orientato verso attività produttive a basso impatto ambientale. Sul governo del territorio ci impegniamo a rivedere il piano strutturale ed il regolamento urbanistico assieme ai comuni della nostra area, tenendo conto delle previsioni di pericolosità idraulica individuate dallo studio dell'autorità di bacino del fiume Arno. Rivedere tramite una variante di semplificazione il regolamento urbanistico per facilitare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso. Progettare la riqualificazione di Piazza Gramsci in modo da renderla più accogliente e funzionale. Incentivare la mobilità sostenibile come l'utilizzo della bicicletta tramite un sistema di piste ciclabili. Effettuare una generale manutenzione del manto stradale per favorire una più fluida circolazione dei veicoli a 2 e 4 ruote. Attuazione di politiche tese ad eliminare progressivamente le barriere architettoniche presenti sul nostro territorio. La messa in sicurezza del nido comunale sito in via Courier. La realizzazione del nuovo plesso della scuola secondaria di primo grado al fine di dare risposta all'aumento dell'anagrafe della popolazione scolastica, l'aggiornamento del piano di protezione civile, favorendo anche una capillare e diffusa conoscenza attraverso incontri con i cittadini delle varie frazioni. Intervenire per la messa in sicurezza delle acque basse con azioni mirate sui proprietari dei posti minori per una corretta ed efficace manutenzione. Monitorare e sollecitare la realizzazione del progetto sulla mitigazione del fosso Settola. Per quanto riguarda la partecipazione e la macchina amministrativa, come abbiamo detto precedentemente, implementare l'associazione dei servizi tra il comune di Agliana e di Montale, migliorare il sito del comune e aggiornarlo sempre e renderlo come adesso, ma migliorarlo e renderlo uno strumento capace di comunicare con tutti, e fornire l'amministrazione comunale di strumenti di comunicazione all'avanguardia.
Ringrazio il sindaco per l'esposizione del documento unico di programmazione. Procediamo con la proposta numero 9 dell'ordine del giorno, affari generali, deliberazione numero 64 del 2015, avente per oggetto affari generali bilancio, demanizzazione e rintostanale posta in Ariana, via Paterno Bandiera, ai fini dell'integrazione del piano dell'animazione e valorizzazione immobiliare, ex articolo 58, decreto legislativo numero 112 del 2008, convertito con legge 133 del 2008, contratto di permuta con conguaglio a favore del comune, approvazione, e una rettifica di un errore materiale. Chiedo all'assessore Fontana di illustrare. Grazie.
Grazie Presidente per avermi dato la parola, buonasera a tutti. Allora, per illustrare questa proposta che si deve rifare ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio scorso, la 64, dove veniva in pratica demanializzato un relitto stradale che era posto in via Fratelli Bandiera, che si ricorderà tutti di questo passaggio. In pratica si trattava di regolarizzare uno stato di fatto, in quanto in una piccola porzione di proprietà del comune, di un'area pubblica in pratica, insiste, diciamo, uno scarico di un edificio privato. Ecco, con questa demanializzazione si autorizzava quindi gli uffici a fare un contratto di permuta e con un conguaglio a favore del comune, dove il comune d'Agliana cedeva questa porzione alla Rolando Innocenti e Figli, questa porzione di terreno, ed acquisiva in permuta dalla società Jolly Immobiliare una seconda porzione di terreno, in pratica una reciproca cessione di porzioni di terreno. Ecco, è stato accertato, come diceva il Presidente, un mero errore materiale, dove si indica che la società destinataria della cessione, la Rolando Innocenti e Figli, anziché la società Jolly Immobiliare. Quindi si deve a questo punto procedere a una rettifica. Ecco, la proposta di stasera è quella di rettificare appunto quel punto della 64 del 2015, questa deliberazione, dove si indicava appunto che il comune cede invece ora con questa rettifica alla Jolly Immobiliare una porzione di terreno e acquisisce in permuta sempre dalla stessa azienda una porzione di terreno. In pratica si fa tutto con la stessa azienda e non come era stato indicato nella deriva 64, si cedeva una e si acquisiva da un'altra.
Ringrazio l'assessore Fontana, mi sembra una cosa molto chiara. Prego comunque consiglieri se vogliono avere degli interventi in discussione, se no pongo, si passa direttamente alla dichiarazione di voto e votazione. Passa direttamente alle dichiarazioni di voto, penso che esprime anche chi comincia. Pieri, prego.
Sì, trattandosi di un mero errore materiale, non di un cambiamento nell'atto di indirizzo politico, noi come gruppo consigliare ci asteniamo.
Sì, ti reparto, prego.
Sì, non vorrei passare il messaggio di avallare la cessione di un terreno di proprietà pubblica, quindi noi votiamo contrari.
Assenuti. Molti adari assoluto. Manetti.
Favorevole.
Favorevole. Allora, pongo in votazione il provvedimento numero 9. Affari generali, deliberazione numero 64 2015, avente progetto affari generali bilancio di normalizzazione lista stradale Corso Italiana, via Fratelli Bandieri, ai fini di attivazione del piano delle reazioni e valorizzazione immobiliare, ex articolo 58 del legislativo numero 112 2008, convertito in legge 133/2008, contratto di permuta con conguaglio a favore del comune, approvazione. I consiglieri favorevoli al provvedimento alzino la mano. I consiglieri contrari alzino la mano. I consiglieri astenuti alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti 2. Si procede alla sola votazione per immediata esecuzione del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, gli astenuti alzino la mano. Il provvedimento è veramente eseguibile con voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti 2. Passiamo. Sì, prego.
Come preannunciato, mi scuso con tutti questi tribunali, però io vado a casa a prendere qualcosa perché se no rimango completamente impiegato. Si vede la mia postura non è delle migliori, scusatemi, ma non ce la faccio veramente a continuare. Grazie.
Grazie, consigliere Cotterelli. Se avete bisogno di un po' anche, comunque procediamo. Allora, proposta numero 10. Istruzione, interventi in favore dei minori, regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico sostenibile, denominato carpooling, approvazione. Invito la consigliera Serena Garagina a illustrare la proposta, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Questo regolamento definisce i principi generali, gli strumenti e i ruoli dei vari attori che saranno i protagonisti del progetto di trasporto scolastico sostenibile denominato di Bus Agiana. Si contraddistingue il fatto di essere un'amministrazione giovane e come tale abbiamo il dovere di portare avanti idee e progetti che vadano oltre l'ordinario e possano guardare al futuro come una cosa non troppo lontana da noi. Per questo abbiamo deciso di lanciare questo progetto in linea con l'agenda digitale italiana e di diffondere nel nostro territorio la pratica della condivisione di auto nel tragitto casa-scuola e viceversa, un concetto in Italia ancora poco diffuso ma che sicuramente può iniziare a ramificarsi dai comuni medio-piccoli come Agiana. Il regolamento è composto dunque di 7 punti e definisce come principi fondamentali quelli della collaborazione tra famiglie, della sostenibilità ambientale, della socializzazione e del risparmio. È rivolto soprattutto a famiglie che non rientrano fra gli aventi diritto del servizio Scuolabus e coinvolge le scuole elementari di Via Livorno e Spedalino come istituti scolastici pilota. Lo strumento Cardine è la piattaforma di busagiana.it, che è in fase di costruzione e che permetterà alle famiglie interessate di mettersi in contatto e formare gli equipaggi attraverso un'area riservata predisposta per l'accesso ai soli genitori degli alunni che abbiano compilato il form di adesione e preso controllo da parte del comune e dell'istituto comprensivo della veridicità dei dati immessi nel form. I moduli dell'adesione, come da regolamento, saranno disponibili presso l'URP e scaricabili dal sito. Il comune sta predisponendo tutti gli strumenti necessari per la divulgazione del progetto alle famiglie e agli alunni, i quali entrambi si augura possano sentirsi coinvolti. Bus Agiana, infatti, potrà realizzarsi solo attraverso la loro collaborazione attiva. Si prevede di far partire il progetto nell'anno scolastico 2016-2017.
Grazie, signora Garagina, per l'illustrazione del provvedimento. Iniziamo la discussione. Consigliera Fieri, prego.
Come ha avuto modo di esprimere sia nel precedente Consiglio Comunale nel quale appunto veniva discussa la mozione del Partito Democratico e anche nella Commissione nel quale abbiamo avuto modo di analizzare appunto il regolamento, non nascondo appunto che io nutro personalmente profonde perplessità nei confronti di questo progetto, tralasciando perplessità che riguardano appunto la configurazione di questo servizio come un trasporto di cortesia, tralasciando il ruolo appunto che avrà il comune appunto una volta che questo servizio partirà, essenzialmente però mi rimangono tuttora alcune appunto perplessità, soprattutto per quanto riguarda le premesse che sono state poste alla base appunto di questo progetto. Come si legge dal regolamento e come ha avuto modo appunto di sostenere la consigliera Galardini, questo servizio viene realizzato anche per in qualche modo supplire alle lacune del servizio di trasporto pubblico scolastico, dal momento che alcune famiglie non hanno avuto la possibilità di usufruire di tale servizio. Riprendendo appunto una domanda che avevo posto nel precedente consiglio comunale, avevo chiesto appunto quante fossero le famiglie che non avevano avuto la possibilità di usufruire di tale servizio. Allora la consigliera Galardini appunto mi consigliò di inviare appunto una mail per ottenere delle informazioni sul caso. Ho seguito appunto questo consiglio, ho inviato appunto una mail agli uffici competenti, i quali mi hanno fornito un report delle famiglie e del numero di utenti per anno scolastico, comprensivo anche del dato di quante famiglie ciascun anno ha rinunciato appunto al servizio. Poi ho chiesto anche quante fossero appunto le famiglie che non hanno potuto usufruire di tale servizio, e la risposta che mi è stata data è che comunque sono solamente casi sporadici di famiglie che non hanno potuto utilizzare di questo servizio. Quindi questo, se questo dato viene posto come premessa appunto del servizio dell'implementazione di questo servizio, di questo nuovo servizio, questa una cosa mi lascia perplessa. Successivamente ho avuto modo di, come anche in commissione, ho avuto delle perplessità in merito appunto ai costi per la realizzazione della piattaforma, dal momento che sono stati messi a bilancio 3.000 euro. In occasione della commissione appunto mi è stato dato il dettaglio delle spese, però ritengo estremamente eccessiva la spesa che è stata fatta per far fronte per questa piattaforma. Tra l'altro non vi sono appunto certezze trattandosi appunto di un nuovo progetto, quindi riprendendo una considerazione che avevo fatto in commissione, probabilmente sarebbe stato opportuno procedere per fasi, così come ci sono delle scuole che saranno da apripista, quindi quella di Via di Livorno e quella Domilano, probabilmente sarebbe stato più opportuno prevedere delle modalità di iscrizione tradizionale, quindi solamente nel caso di fosse stato un boom di iscrizione, allora prevedere anche questa spesa di 3.000 euro. Per ora mi fermo qui, grazie.
Grazie, consigliere Pieri, mi sembra sufficiente come osservazione. Ci sono altri interventi, altri sì? Si prende? Prego. Altri interventi, Bartoli, prego.
Sì, sinceramente non crediamo in questo progetto già dall'inizio, quando si è stato presentato. Nutriamo forti dubbi sulla riuscita, anche perché abbiamo notato che in un comune ben più popoloso rispetto agli altri, a Pistoia, il progetto è andato a morire. Quindi se in un paese città come Pistoia non ha trovato utenti, non vedo come Agliana possa sperare di riuscire in questo intento. Crediamo fortemente nella relazione che nasce spontanea con il frequentare tutte le scuole a partire dall'asilo e andando avanti, i genitori si conoscono e queste iniziative nascono spontanee, così come è nata spontanea l'attività che svolge mia moglie quotidianamente portando a scuola una compagna di mia figlia. Questo sinceramente troviamo, questi 3.000 euro ci pesano, veramente ci pesa veramente vedere spendere i soldi in questa maniera. Preferiremo spenderli in altre maniere. Ci avete sempre fatto pesare il fatto che dobbiamo prima trovare le coperture per i soldi, benissimo, però in questo caso vedo che non avete esitato a spendere questi soldi.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Assigliere, prego.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo dire questo, cioè, probabilmente delle perplessità ci possono essere, ma insomma, mi chiedo anche quale nuovo progetto non le abbia delle perplessità. Nonostante ciò, noi riteniamo che sia un progetto valido, che sia un progetto educativo soprattutto, e che vada nella direzione che è quella di Smart City, che è poi il concetto che noi abbiamo ribadito più volte durante i diversi consigli comunali. Smart City che cosa vuol dire? Smart City vuol dire città intelligente, vuol dire una città in cui si cerca attraverso le nuove tecnologie della mobilità, le nuove tecnologie che riguardano l'ambiente, l'efficienza, di offrire ai nostri cittadini un servizio migliore, delle condizioni migliori. Pertanto, secondo me, il nostro impegno anche in qualità di consiglieri deve essere quello di promuovere questo progetto, di farlo conoscere ai nostri cittadini affinché diventi per tutti noi una buona pratica da utilizzare e soprattutto affinché poi i benefici da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, si possano davvero verificare, e questo io credo che ci lavoriamo tutti.
Sì, okay. Io volevo dire semplicemente, rispondendo alla Silvia Fieri, che questo servizio non è riferito alle persone che usufruivano del pulmino, perché diciamo che il pulmino è sempre stato riferito a persone che abitavano più lontano dal centro, che riguarda quelle centrali, mentre c'era un limite che sembra di 800 metri dalla scuola, in cui il pulmino appunto non faceva servizio. Quindi diciamo che principalmente noi avevamo pensato che questo servizio potesse usare le persone che abitano più vicino, che quelli, anche perché quasi tutti penso che siano pochissime le richieste del pulmino che rimangono inascoltate, perlomeno per le mie informazioni che ho, quindi i ragazzi che abitano più lontano. Questo progetto noi pensavamo che servisse molto a quelle famiglie che quindi abitano più vicino e che affollano la mattina la scuola, e che almeno essendo in una via vicino potrebbe far sì di far conoscere persone anche che non si conoscano, di poter portare invece che 4 bambini 4 macchine, che una macchina porta 4 bambini. Questo diminuirebbe parecchio il traffico la mattina, e agevolerebbe questa cosa le persone che portano questi bambini, perché ci sono degli spazi riservati, mentre ora se devi parcheggiare più lontano, queste persone che appunto parteciperebbero a questo progetto hanno uno spazio riservato. Quindi io personalmente, se dovessi comunque tutte le mattine portare o prendere il mio figliolo e dover lasciare la macchina lontano, fare le corse, penso che preferirei avere uno spazio vicino alla scuola dove essendo i miei bambini entrano subito, e questa è un'agevolazione che uno potrebbe anche essere piacevole, perché c'è veramente una confusione enorme la mattina quando si arriva. Il fatto che a Pistoia può non essere riuscito, secondo me è più difficile in una grande città, perché diciamo che penso, e questa è un'idea personale, che sia più difficile instaurare anche dei rapporti interpersonali. Bene o male, a Algana ci conosciamo quasi tutti, a volte non ci conosciamo personalmente, ma ci conosciamo solo di vista, perché uno sta nel palazzo, su due palazzi in fondo, cioè non è detto sempre che siamo persone che siamo sempre nati e stati qui, ci conosciamo tutti. E quindi questo potrebbe essere anche un aiuto a quei genitori, per esempio, che hanno dei fratellini piccoli. E se io ho sentito anche esigenze di persone che devono portare il bambino più grande a scuola, e quando è inverno hanno il bambino di un anno o due, ma come si fa, ma come si fa a portarlo, ma come mai il pulmino qui non passa? Quindi questa potrebbe essere una soluzione anche per quelle persone che hanno difficoltà ad uscire con due bambini, perché insomma si sta due bambini, sa che la mattina non è semplice, soprattutto d'inverno, con bambini piccoli, anche quando sono malati, se ci fosse una persona appunto che è riconosciuta, è affidabile e attesta a questo progetto, io sono convinta che è conosciuta, che le persone conoscendolo usufruirebbero del servizio. Inoltre, che si può dire? Che voi insistete sul fatto che è costato 3.000 euro. Il fatto che siano stati messi a disposizione dei soldi per un progetto non è detto che vengano spesi. Mi sembra che in commissione la Serena Gardini l'ha fatta pagare. ora sono stati spesi 250 euro e non 3.000 euro come ribadite ultimamente. 3.000 euro sono troppi, nessuno l'ha spesi, per ora sono stati spesi 250 euro, è stato detto che verranno, ora lo dirà meglio la Serena perché io non ho seguito questa cosa, sono stato, quindi gli lascio la parola. Però prima di ribadire 3.000 euro sono troppi spesi, dice si spenderanno troppo se si spenderanno, non sono spesi, perché non sono spesi.
Consigliere Vanetti, prego.
Giusto per ribadire nuovamente le premesse, ovvero gli obiettivi che stanno alla base della nascita di, comunque sia di questo progetto di carpooling. La premessa principale non è certamente quello di andare a sostituire il trasporto scolastico standard, anzi di offrire un valido appoggio che aiuti le famiglie a portare i bambini a scuola. Proprio per l'aggregazione spontanea che richiamava Bartoli prima nel suo precedente intervento, ecco, questo è proprio il carpooling, ovvero implementare questa aggregazione spontanea che anche noi come consigliere Bartoli, ma credo ovunque e chiunque in questa sala, giudichi una buona prassi, una cosa molto positiva, sia in termini a livello gestionale tra i genitori che magari si alternano a portare i propri figli a scuola, sia proprio per i figli stessi come aggregazione sociale, magari conoscenza col vicino di casa, con l'amico, un momento anche di condivisione sociale per i bambini stessi. Ecco, la premessa principale della nascita di questo progetto è proprio implementare questa aggregazione che sì c'è, ma riteniamo ancora insufficiente, perché tutti i giorni chi frequenta o passa comunque dai plessi scolastici vede comunque che le vie limitrofe sono ingorgate da macchine durante l'orario di uscita e ingresso dei bambini a scuola. Dunque, secondo noi riteniamo opportuno appunto implementare questa aggregazione, ovvero radunare, organizzare in poche parole macchine di non genitore o bambino singolo che va a scuola, ma un'aggregazione appunto di studenti con un unico guidatore. Certo, questo progetto non è uno di quei progetti che dopo l'approvazione trova la sua strada e il suo cammino in autonomia, ovvero dopo l'approvazione non è automatico il suo avvio, ma dobbiamo crederci come il gruppo di maggioranza con tutta quanta l'amministrazione ci crede, perché se no proprio se partiamo con delle titubanze come voi avete espresso, giustamente, è destinato a morire in partenza, perché proprio dalla spinta, dal crederci in un determinato progetto si possano convincere i genitori a sottoscriverlo e ad utilizzarlo.
Grazie consigliere Maretti, il sindaco ha chiesto la parola.
Io sarò breve perché parzialmente ha già risposto il consigliere Manetti, però era per rispondere a quello che aveva detto Bartoli e anche in un precedente consiglio comunale, mi sembra avesse detto anche Volterraio, no? Che questa pratica si usava anche negli anni 70, no? Probabilmente si usava anche prima. Il fatto è questo, è che se pensate anche al sito, a un sito come BlaBlaCar, no? Che mette in comunicazione le persone e permette di trovare dei passaggi. Ora, chiedere un passaggio a un'altra persona lo si faceva probabilmente anche prima che esistesse BlaBlaCar. Infatti questo sito riesce a mettere in comunicazione persone che magari non si conoscono e quindi crea degli effetti positivi. O se pensate allo stesso commercio elettronico, no? Si commerciava anche prima che esistesse eBay o Alibaba, però adesso si ha la possibilità di comprare anche su internet, quindi internet non è che inventa niente, internet ti dà la possibilità di comunicare con altre persone e di condividere o degli interessi o delle, diciamo, finalità. E questo sito non è fatto per sostituire il pulmino, anzi è fatto per dare una possibilità in più a quelle famiglie che, come si diceva poc'anzi, magari si ritrovano all'uscita della scuola e si vede, insomma, le scene che ci sono tantissime auto, per cui insomma può essere un'occasione per diminuire il traffico, diminuire anche l'inquinamento relativo, perché spesso si parla di inquinamento qui si parla di inquinamento acustico. La invitiamo a cambiare suoneria, assessore. E quindi penso che se viene comunicata bene questa iniziativa possa essere un'iniziativa positiva e che possa funzionare su questo territorio.
Bene, ringrazio il sindaco per l'intervento. Ci sono altri interventi in discussione, se non si passa alle votazioni. Tocca certamente sì, alla serena e fai la dichiarazione del voto. Bene. No, e allora facciamo prima consigliera Franceschina, prego.
Sì, salve, allora grazie. Allora, noi partiamo dal presupposto, non siamo proprio convinti di questo progetto e lo ribadisco anche io personalmente, in quanto prima di andare a spendere questi soldi, si parla di 250 euro ora per fare il logo, per ora attivo solo il logo e l'acquisto del dominio, ma sicuramente se ci sarà una visione o anche due, si dovrà partire dalla piattaforma, quindi questi 6.000 euro verranno subito e si partirà. Ok, quindi allora quindi si partirà. Se già voi già mi dice si partirà, quindi non sono neanche loro tanto convinti, quindi sta andando bene del progetto della commissione, quindi non siamo tanto noi, ma siete anche voi non convinti di questo progetto. Oltretutto c'è anche il problema, come detto, il servizio Pullman oltre gli 800 metri è ben funzionante, quindi saranno i bambini che rientrano nella distanza entro gli 800 metri. Ora, considerando le famiglie, quanti bambini hanno, lo stress, sono sempre di corsa, voi pensate che nel raggio delle famiglie che abitano 800 metri della scuola, partono la mattina, fanno il giro, vanno a prendere altri bambini, caricano i seggiolini, si tengono i seggiolini tutto il giorno per poi riandare a riprendere e pensare che questa sia una cosa fattibile. Io ho seri dubbi. E poi ripeto, questi soldi io non li avrei spesi, parlate sempre di progetto pilota, io avrei fatto anche il progetto pilota, quindi avrei fatto in una scuola una prova a livello cartaceo, ho messo dei soldi per farli aderire e con questo vedere se poi in un futuro anche breve potete partire con questo progetto del carbone e quindi potete investire dei soldi prima di fare questa mossa. Quindi questi soldi avrei speso in altre cose, tipo quelli che ho proposto, tipo le segnalazioni, streaming, sempre costante. Questo quindi noi rimaniamo contrari a questo progetto.
Grazie, consigliere Franceschina. Consigliere Celi, prego.
Questo funziona, buonasera a tutti. Ma volevo solo fare una precisazione. Allora, innanzitutto sono d'accordo su quello che è stato detto dai miei colleghi consiglieri, però vorrei ribadire una cosa su questi 3.000 euro. Che vedo fate la rota sui 3.000 euro. I 3.000 euro solamente a rifare i marciapiedi e gli aiuoli si risparmiano con la confusione che c'è alle scuole la mattina. Solo quello, voi girate per le scuole, andate a vedere dove parcheggiano i genitori, le macchine, questo è successo anche a voi di parcheggiare con un marciapiede, e guardate in fondo all'anno cosa rimane le parcheggiate italiane. Sono tutti distrutti, che questi 3.000 euro si riprendono in un mese. Grazie.
Grazie consigliere Ceri. A questo punto sono intervenuti tutti i consiglieri eccetto la Falaris, non so se vuole intervenire, si assieme, quindi consigliere Galardini, prego per le conclusioni.
Sì, cerco di rispondere in maniera abbastanza puntuale. Allora, a parte noto sempre questa reticenza da parte del Movimento 5 Stelle su progetti educativi nelle scuole, sempre molto resistenti. Poi chi meglio di loro si può insegnare a utilizzare internet e i siti come nuove frontiere della società, quindi anche qui insomma interpendo un po' questa resistenza. Comunque sì, cioè, il comune non è una famiglia o un privato, cioè non è che qui si tratta di risparmiare, mettere da parte soldi e non investire mai in progetti. Il comune ha anche il dovere di avere la anche l'ambizione, no, di lanciare dei progetti nuovi e dei progetti che possano apportare benefici utili alla società, soprattutto quando si tratta di educazione di bambini e comunque di socializzazione tra famiglie, cosa che purtroppo oggi è sempre meno presente nella nostra società. Siamo sempre più soli e io lo vedo anche nel mio quartiere. Io sto nel quartiere di San Niccolò, le Case Nuove, e ci sono tornata nel 2001 e se posso contare su una mano e le famiglie che conosco a parte i miei vicini di casa. Questo perché purtroppo ognuno torna dal lavoro, entra in casa sua e non socializza, e questa purtroppo è la realtà dei fatti. Poi ci saranno sicuramente quartieri più storici di Ariano in cui le famiglie si sono radicate da anni e quindi si conoscono ormai da sempre, e queste sono altre realtà. Però Ariano è un comune ormai abbastanza grande e ci sono molte famiglie che si sono trasferite da pochi anni, quindi questo è sicuramente una modalità che può far mettere in contatto in famiglie che non si sono conosciute finora o che si conoscono salutandosi semplicemente a scuola, ma è soprattutto un progetto che ha nelle sue premesse non quella di essere da sostituzione all'utilizzo dello scuolabus, perché questa non è una premessa. La premessa è quella di un progetto ecosostenibile, un progetto che punta alla cooperazione e alla socializzazione. Queste erano le premesse, non la sostituzione ad un servizio che il comune deve offrire e che per ora offre, diciamo, quasi completamente a tutte le famiglie che ne fanno richiesta. Poi le altre cose che mi erano state richieste, non ritorno sui 3.000 euro perché appunto qui è già stato precisato che sono stati messi a bilancio e quindi non ancora spesi, e anche se fosse e se verranno spesi, quando si investono dei soldi, che in questo caso in un bilancio grande come quello del Comune di Ariano, 3.000 euro sono veramente nulla, se poi vanno a ricadere positivamente sulla società e sulle famiglie. Mi è stato detto poi per quanto riguarda i trasporti di cortesia. Allora, questo avevamo già puntualizzato in commissione: quando tra due famiglie o tra due privati non c'è un accordo scritto, un contratto, se io porto qualcuno in macchina con me è un trasporto di cortesia, non è regolamentato da nessun atto scritto, semplicemente il comune mette a disposizione uno strumento, una piattaforma che poi deve rendere autonomi i genitori e le famiglie nell'utilizzo privatamente di quello che viene fuori dal contatto che emerge dalla piattaforma. Quindi semplicemente il comune mette a disposizione uno strumento di comunicazione tra famiglie, questo ci tengo a precisarlo, e quindi i rapporti che poi le famiglie andranno a stipulare fra di loro, amicizia, eccetera, eccetera, non è una cosa che il comune deve regolamentare, è una cosa che le famiglie faranno in maniera naturale e spontanea. E detto questo, credo di aver risposto quasi a tutto, e quindi ribadisco appunto il parere favorevole di questa maggioranza.
Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto già fatte.
Giusto, anche 250 euro sono importanti specie quando vengono spesi in progetti di questo tipo. Preferirei prima colmare tutte le lacune che ci sono nella nostra cittadina, poi spendere 250 euro per questo progetto. Spendere 250 euro significa anche spenderli per rifare le strisce pedonali sulla Presenza Nuova, sulle rotonde, dove mancano cartelli delle strisce pedonali. Questo significa tutelare i bambini e le mamme che partono a piedi per portare i figli a scuola. Questi sarebbero importanti, spendere 250 euro per rifare anche le strisce pedonali. Purtroppo, quando qualcuno segnala queste criticità, vengono puntualmente lasciate nel cassetto, perché le ha proposte un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, quindi non è importante questa cosa qui. È importante fare il carpooling. Benissimo, fatevi il carpooling
e speriamo che sulle strisce pedonali prima o poi non succeda qualcosa di peggio. Grazie. Il nostro voto è contrario.
Consigliere Vattoli, prego, speriamo non succeda. Silvia Fieri, prego, prima di essere di voi.
Sì, ovviamente la posizione del mio gruppo consigliare è abbastanza chiara. Per quanto riguarda appunto, ho sentito parlare di smart city, i discorsi della BlaBlaCar, ovviamente lungi da me avversare questi sistemi che si stanno sempre più diffondendo e che ritengo estremamente validi, però ritengo che al tempo stesso un sistema è valido se inserito in un contesto in cui può funzionare. Come diceva la consigliera Gallardini, ci sono moltissime famiglie che vivono in un contesto isolato, però immagino che un genitore quando iscrive il proprio figlio a scuola avrà modo di conoscere altri genitori che frequentano la propria classe, che frequentano probabilmente uno sport, un catechismo, quindi ritengo che sia uno strumento, quindi prima di magari fare riferimento a una piattaforma online, credo sia molto più semplice andare a chiedere un favore, una cortesia a quei genitori che rientrano nella propria sfera di conoscenze. Poi non è che voglio puntualizzare appunto sui costi, però come appunto come detto anche dal consigliere della Franceschina, sì, è vero, specificato anche dalla consigliera Gallardini, è vero, in questo momento sono stati previsti solamente i soldi del dominio, però nel momento stesso in cui ci sarà un minimo di adesione, la piattaforma verrà fatta e quindi i soldi verranno spesi, quindi è solamente questione di vedere se ci saranno effettivamente domande a questo progetto. Per tutte queste perplessità il voto è contrario.
Grazie consigliera Fieri. Pongo in votazione il provvedimento numero 10, istruzione e interventi in favore dei minori, regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico sostenibile e neonato carpooling. Invito i consiglieri per alzata di mano chi è favorevole, chi è contrario alzi la mano. Il consiglio comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 8, contrari 3. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 8, contrari 3. Passiamo alla proposta numero 11 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulle problematiche acquedotto cemento amianto. Illustra la mozione il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, premesso che il Movimento 5 Stelle con diverse interpellanze, di cui una risalente a un anno e mezzo fa, e alcune mozioni, aveva già fatto richiesta ripetutamente a questa giunta di prendere provvedimenti atti a tutelare la salute pubblica per quanto riguarda le problematiche inerenti alla solubilità dell'acqua, nella fattispecie per la presenza di fibre di amianto dovuta, come noto, all'alta percentuale di tubature in cemento amianto presente sul nostro territorio. Ricordiamo che il rilascio non è continuo, ma esso dipende da vari fattori, quali ad esempio la pressione dell'acqua all'interno delle tubazioni, lo stato della lassificazione interna del tubo stesso e prima o poi tutte le continue rotture fuori controllo delle tubazioni stesse. Si riscontra nuovamente in questa sede una mancanza della giunta nei confronti della cittadinanza. Ricordando che a Diana 23 km di tubature in cemento amianto risalenti agli anni 70 e come è noto a tutta la popolazione tali condutture sono soggette a continue rotture, allora riguardo a questo punto aggiungo che c'è un bellissimo decreto ministeriale del 14 maggio del 1996 successivamente appunto al 92 che vietava l'impiego dell'amianto, che cita praticamente e regolamenta la manutenzione delle tubature di cemento amianto. Questo decreto ministeriale, ripeto, è del 96. Con questo decreto ministeriale si richiama la necessità di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto, degrado del cemento amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, eccetera, eccetera, per decidere sulle opportunità della loro sostituzione. Ora io dico, questo decreto ministeriale del 96, Publiacqua è entrata nel 2002, diciamo dal 2002 ad oggi, diciamo, oppure all'anno scorso, non voglio dire oggi, Voglio sapere se ha rispettato questo decreto ministeriale. Mi pare proprio di no, che non ha rispettato, e questo è un punto a suo favore. Allora, ricordo che l'Agenzia Internazionale degli Arti nel 2012, nel suo trattato, in particolare appunto 1 e 5, riconosce come fonte di esposizione primaria l'ingestione, oltre che l'inalazione di fibre di amianto. Già detto anche un anno e mezzo fa questo discorso. Ripetuto anche che il Parlamento europeo nel marzo del 2013 ha approvato una risoluzione che riconosce tra le cause di tumore dovuto all'amianto anche quello provocato da ingestione di fibre, al punto 37 di tale risoluzione. Tutte cose già dette un anno e mezzo fa. Oggi ci sono nuovi sviluppi. Oltre a questo si aggiunge un bel testo pubblicato nel settembre 2015, quindi attuale, in collaborazione tra IOM, AIRTUM ICM, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero, la cui prefazione viene firmata dal Ministro Beatrice Lorenzin, che evidenzia la pericolosità sia per inalazione che per ingestione, precisando anche attraverso acqua potabile contaminata con le fibre d'amianto. Inoltre, anche l'Ordine dei Medici finalmente si è espresso in tale circostanza e spero che abbi sgombrato ogni dubbio che l'amianto, di tale l'amianto è riconosciuto cancerogeno, certo, quello che noi dichiaravamo un anno e mezzo fa, e questa amministrazione si dava di allarmisti e irresponsabili. Continuo che l'Ordine dei Medici sia conferma sia per inalazione che per ingestione. Continuando nella mozione, considerato che pur essendo stato deciso un numero esiguo di punti di prelievo rispetto alla quantità di cubature presenti sul nostro territorio, infatti vediamo che c'è stato la bellezza di 4 prelievi nello scorso anno. Abbiamo 23 chilometri di tubature, mi sembra un po' esigua, cioè veramente di poca rilevanza fare solo 4 prelievi su 23 chilometri di tubature. Proseguiamo dicendo che sono state trovate appunto comunque, come da rapporto AIT, 707.000 fibre per litro nel campione prelevato in via Bellini in data 15 aprile. Ecco, io vorrei fare, cioè, richiamare l'attenzione su questa data che è importante, e che è stato un netto ritardo nel comunicare gli esiti degli stessi anche rispetto alle altre società idriche toscane. Tornando su questo punto, che ho detto ora, allora l'amianto è stato trovato il 15 aprile del 2015. Ricordo che il 17 aprile è stata fatta una conferenza, in questa sala, una conferenza stampa con i giornalisti, e poche ore dopo è stata fatta una commissione, alla quale hanno partecipato Publiacqua, ARPAT, ASL e noi, i membri della commissione. In quella stessa commissione non è stato mai detto che erano stati trovati queste 707.000 fibre di amianto. Ora, posso capire, sono trascorsi 2 giorni, manca un po' di comunicazione, va bene, e sorvoliamo, posso capire. Però nel convegno che si è tenuto il 14 luglio qui ad Agliana, dove era tra l'altro presente anche l'IT, sempre pubblicato, altre, veniva ripetuto che non c'era nessun rischio per l'acqua ad Agliana, che era salve e non c'erano presenti fibre d'amianto. Quindi voglio capire a questo punto chi è che dice il falso, oppure l'amministrazione non si è informata e quindi amministrare è giusto che vada a casa, perché non si preoccupa del bene e della salute dei cittadini. andando avanti, che già nel giugno del 2014 Medicina Democratica aveva fatto richiesta e ottenuto la pubblicata la mappatura, vabbè, questo possiamo tranquillamente sorvolare, e che le tubature sono pressoché quotidianamente soggette a rotture più o meno ampie, le quali spesso non vengono riparate nei termini previsti, con aggravanti termini di rischi di contaminazione di fibre d'amianto. Qui apro una parentesi per quanto riguarda il discorso di queste famose 7 milioni, il limite 7 milioni che si fa sempre riferimento all'EPA, che è l'ente per la protezione ambientale americano. Allora, noi siamo andati un pochino a studiarci questa cosa, perché io penso, come tutti, uno che dice che in un litro possono stare 7 milioni di fibre d'amianto e non arrecano nessun danno per l'organismo, un dubbio, almeno a me, almeno a noi, c'è venuto. Allora, il dubbio è presto risolto, perché i due metodi, cioè i due microscopi usati per quanto riguarda in America e quelli usati in Italia per la rilevazione delle fibre d'amianto sono completamente diverse, non sono comparabili le cose. E nello specifico, il microscopio SEM, che è quello a quella scansione, ha una risoluzione di 2,5 nanometri. Invece il microscopio che viene usato in America, che è il SEM, raggiunge, è molto importante, raggiunge una risoluzione che va oltre lo 0,14 nanometri. Giusto per capire, questo me lo sono fatto spiegare da un dottore che è Vito Totile, non so se lo conoscete, per capire in poche parole come vengono analizzate. Realmente per il sistema di microscopio che si usa in Italia abbiamo una cosa e noi vediamo una cosa. Nel metodo invece quello americano, prima di analizzarlo con questi altri microscopi più potenti, viene fatto uno scorrimento. Sappiamo che la corda è formata da più fibre, quindi lo scorrimento si allenta, ma questo microscopio ancora più potente vede anche queste fibre. Quindi qui è risolto, cioè si viene a capire come mai c'è questa grossa differenza. Oltretutto, ribadisco, 707.000 fibre, cioè è vero, non si sono mai trovate in nessun comune in Italia, cioè siamo i primi, abbiamo un primato in questo. Sempre da una rivelazione che mi ha fatto il dottore Dell'Atro, ormai in pensione, che è anche presidente dell'associazione esposta all'amianto, quindi uno che se ne occupa, se ne è sempre occupato per il rischio per la salute e l'ambiente, è il rischio pane quotidiano il suo lavoro, mi ha fatto una rivelazione che a Ravenna hanno i controlli da tanti anni sull'amianto, sulle tubature e sulla ricerca dell'amianto, e di solito rilevano a Ravenna una quantità che si aggira intorno ai 20.000 fibre, mediamente trovano. A Ravenna è stato fatto una sola volta in Italia, col solito metodo americano, e hanno trovato nei punti dove mediamente trovano 20.000 fibre, hanno trovato la bellezza di 2 milioni e mezzo di fibre. Ora, se siamo bravi in matematica e facciamo un piccolo rapporto, il rapporto è 1 a 100. Se si dice, come dico, Totti mi ha detto, che il rapporto in realtà è 1 a 1000, però dico, prendo per certo che non è contestabile la cosa. Però con questo esempio è 1 a 100, allora facciamo il raffronto, 707.000 fibre, e quel rapporto 1 a 100, tirate voi le conclusioni, si va oltre 70 milioni. Sì.
Senza entrare nel merito, un confronto va fatto in contemporanea dei due metodi di campionamento nel solito momento, allora si vede la differenza. Comunque,
non ci manca niente questo, dopo si fa il sistema completo. Okay. Allora, sottolineando che il Movimento 5 Stelle italiano, nonostante creda nel progetto Acqua del Sindaco, quale utile strumento alto ad insegnare bambini e ragazzini alla cultura di Spagna e del riciclo, e rispetto all'ambiente, questa considerazione non può prevalere dinanzi a gravi fatti che possono attentare alla salute dei nostri piccoli cittadini, che la popolazione ha diritto alla tutela della propria salute e tra l'altro sancito costituzionalmente. apro un'altra parentesi. Allora, quando all'assemblea del dicembre 2014, questo è un argomento che da tanto, un'altra cosa, spero che si concluda, che si trovi una soluzione. Sì. Quando c'è stata l'assemblea del dicembre 2014, a cui ha partecipato anche il sindaco, c'era 200-300 genitori, con i quali, resosi conto che cioè, i genitori cominciavano un po' a accusare questa cosa, si è reso conto, ha chiesto la sospensione, quindi ha chiesto alla direttrice della scuola che preparasse un protocollo, un foglio, con il quale richiedeva la sospensione. All'amministrazione richiedeva la sospensione. Fatto questo, la direttrice lei ha accettato la sospensione momentaneamente in previsione di esami che praticamente dichiarassero che l'acqua fosse potabile e quindi fosse priva di sostanze. Questo ora dico io, questo è dicembre 2014. Come mai avete fatto ripartire il progetto quando nell'aprile sono state trovate 707.000 fibre di amianto? Quindi lei mi dice che il progetto sospeso ripartirà quando le autorità avranno fatto i controlli e avranno evidenziato che non c'è nessun rischio, non c'è nessun pericolo. Il rischio c'era, 707.000 fibre, e voi avete fatto ripartire un progetto. Dichiarazione dell'assessore Fragrai a luglio, che la scelta dell'amministrazione è chiara, a settembre si riparte in virtù del fatto che le strutture a luglio, le strutture autorizzate che esercitano il controllo dell'acqua, dicono che nell'acqua è potabile, dicono che l'acqua è potabile e non ha alcun tipo di problema. Qui si dichiara cose non vere, perché l'acqua ha il problema, se c'è 707.000 fibre di amianto e il progetto è ripartito. Oltretutto le fibre d'amianto sono state ritrovate in una via vicino, c'è anche un asilo e c'è anche la cucina dove vengono preparati i pasti per le scuole. In conclusione, quindi, alla luce di tutti questi nuovi fatti, io spero di alzarmi da questa sedia e trovare un accordo, finalmente un accordo, e quindi dichiaro, leggo l'impegnativa, che si impongano dinanzi al gestore, pubblicato e agli enti ASA, affinché questi si adoperino per la sostituzione integrale delle tubature in cemento amianto, entro e non oltre i 5 anni dall'approvazione di questa mozione, garantisce la cittadinanza tutta, l'effettuazione di analisi con cadenza settimanale per la ricerca di fibre d'amianto e altri contaminanti eventuali, da concordare in un'apposita commissione alla presenza di Publiacqua, nelle quali verranno stabiliti anche punti di prelievo, dando priorità ai plessi scolastici. Tali dati dovranno essere pubblicati sul sito di Agliana e tutto a partire da 2 mesi dalla commissione. Si adoperano per l'acquisto di filtri da installare ai nuovi depuratori installati nelle scuole. Tali filtri dovranno essere in grado di depurare l'acqua in funzione dei potenziali fattori inquinanti presenti nel nostro territorio e decidono per la sospensione con effetto immediato del progetto acqua del sindaco in base al principio di precauzione in attesa di appositi filtri e delle analisi settimanali.
Grazie a lei. Il sindaco ha chiesto la parola di venire presto.
Allora, noto un piacere che il consigliere La Franceschina ha delle doti tecniche non comuni, infatti penso che chiederemo a lui d'ora in poi di fare l'analisi dell'acqua e non a ASLA, ARPAT o all'Istituto Superiore di Sanità, perché tutte le volte che viene in consiglio dice di saperne tante di informazioni, poi tutte le volte che passiamo una commissione però mi sembra che l'atteggiamento non sia lo stesso, no? E anche quando poi vengono i vostri tecnici, poi alla fine, come si vede anche nel caso dell'indagine epidemiologica, quando si parla di questioni tecniche, i tecnici convergono sugli stessi punti. È facile in un consiglio che ha un ruolo politico spararle grosse, tanto non c'è nessuno che possa verificare, no? Perché si parla di questioni che sono prettamente tecniche. Mi risulta che lei, come io, come tutti gli altri consiglieri, non abbiamo una preparazione tecnica adeguata per affrontare certe questioni, ed è il motivo per cui tutte le volte c'è un problema o tutte le volte che si solleva una questione andiamo ad interrogare, come abbiamo detto oramai un miliardo di volte, gli organi preposti al controllo delle acque, che ci hanno sempre assicurato in tutti questi mesi che l'acqua è potabile, senza se e senza ma, e l'hanno ribadito anche recentemente pubblicamente con un articolo sul giornale. Si sono espressi l'Istituto Superiore di Sanità, si è espressa la ASL, si è espressa ARPAT. Di fronte a queste evidenze, però, mi sembra che qualcuno faccia orecchie da mercante e vada avanti con il proprio ragionamento. Detto questo, però, volevo informare questo Consiglio Comunale che c'è stato anche un confronto avviato con Publiacqua e IT in merito alla situazione della rete idrica di Agliana, perché, come abbiamo detto tante volte, problemi per quanto riguarda la salubrità dell'acqua non ce ne sono. Al tempo stesso abbiamo un sistema di tubature che è un sistema antiquato, che è un sistema vecchio e che necessita di essere cambiato, che necessita che si facciano gli adeguati investimenti, e quindi abbiamo chiesto ripetutamente ad AIT e a Publiacqua. Da tale confronto, quindi, che è stato voluto da questa amministrazione, ha avuto lo scopo di discutere e pianificare degli interventi necessari da compiere sulla rete idrica di questo comune, e che risulta interessata da problemi di condotte vecchie e che comportano frequenti rotture e dispersioni di acqua. Quindi, come richiesto, IT e Publiacqua procederanno a stilare una cartografia puntuale della rete, evidenziando la situazione di maggior criticità, per poi procedere ad interventi di sostituzione. In alcuni di questi casi le sostituzioni di vecchie tubature potranno coincidere con l'eliminazione dei tratti di condutture in cemento amianto. Pertanto, nelle prossime settimane si procederà alla formalizzazione di un accordo per la definizione degli interventi previsti in ordine di priorità. A seguito di un percorso che ha visto costantemente impegnata questa amministrazione, si è inoltre deciso di procedere da parte di Publiacqua ad un'attività di campionamento ancora più diffuso sulla rete idrica, in modo da monitorare il permanere di condizioni di assenza di fibre oppure la loro eventuale presenza, per tentare di comprendere meglio il fenomeno ed eventualmente identificare interventi sia direttamente sulle condotte che in termini gestionali. Per tale ragione sono state individuate, oltre a quelli di via Bellini, via Magni e via Silva, ulteriori 10 punti di prelievo dislocati su tutto il territorio aglianese di seguito indicati, che sono via Livorno, via della Libertà, via Casello, via Calice, via Branaccia, via Ponte dei Bini, via Don Milani, via di San Michele, via della Repubblica e presso l'impianto di Cava Bricanti. Infine si fa presente questa, che si specifica richiesta di questa amministrazione, Publiacqua, grazie ai lavori che hanno reso più efficiente la rete di adduzione realizzata in queste settimane, ha previsto una diversa modalità di approvvigionamento delle utenze della ferruccia. Il lavoro svolto permette di escludere alcuni tratti di condutture di amianto per un totale di 3 km di rete, e tra questi anche il tratto dove sono state rilevate in una sola circostanza, sulle 4 analisi effettuate, fibre di amianto nell'acqua. La conduttura rimane comunque in uso per garantire continuità di distribuzione in caso di rotture e comunque previa verifica dello stato di conservazione delle stesse. Quindi una mia considerazione è che su questi temi, che sono particolarmente delicati e sensibili per la collettività, si debbano far lavorare gli organi preposti. Perché io mi ricordo anche in tema di indagine epidemiologica, no? Per quanto tempo si è detto che ad Agliana si moriva e a Montale si moriva di più rispetto agli altri comuni della Piana. Si è detto, e lo si è dato come dato verificato, da chi? Dai 5 Stelle, da Sel e da pochi altri. Scusatemi, io vi ho lasciato parlare.
Ha avuto il suo tempo.
Fatemi finire l'intervento. No, io rispetto. Scusate.
Per favore, ora su questo argomento, anche se l'ha avuto,
se siete
straordinario, anche lei ha fatto dovute correlazioni, obiettive.
No, allora io capisco che in certi frangenti la verità faccia male, soprattutto a chi ha sposato delle cause e poi si ritrova così d'un tratto ad essere nel torto. Però vi stavo dicendo questo: quando si danno per scontato dei ragionamenti che non hanno una valenza scientifica, li si avvalorano per anni, si va sul giornale, si dice e si ridice continuamente lo stesso messaggio e poi quel messaggio non era vero, secondo voi si è fatto un bene o un male alla cittadinanza? Questo è un interrogativo che vi lascio, grazie.
Grazie per l'intervento. Sì, no. Consigliera Panci, prego.
Allora, io ho letto la vostra mozione, giustamente quando uno legge queste mozioni così sempre incisive, prendendo sempre a riferimento testi come l'Agenzia Internazionale IARC, come le risoluzioni del Parlamento Europeo, penso che chiunque si preoccupa e ne prende atto, soprattutto quando persone hanno bambini, che quindi la loro importanza primaria è salvaguardare la loro salute e sentirsi responsabili, e vengano sottostati continuamente dicendogli l'acqua è cattiva, l'acqua fa male, questo è normale che le persone si spaventino e che pensino poi che questo sia vero, perché io ricevo continuamente telefonate di persone della scuola materna di Via Dante, di Via Livorno, che mi dicano: Ma che è sta storia? Che qui continuano tutti i giorni, si sarcastano, messaggi continui, e dovete sottostare, farci in questa causa, dove farci i soldi per l'avvocato, qui fa male, vi fa veleno ai bambini, loro non ve lo dicano perché hanno interessi politici, perché hanno interessi con pubblico, ma è vero che i nostri bambini muoiono per questo? È normale, io gli dico a tutti, avete ragione a aver paura, perché quando uno sarcasta così da un anno e mezzo continuamente, e dicendo sempre le stesse cose, uno è normale, viene il dubbio e dice: porca miseria, ma ci avranno ragione questi? Ma sono quei dubbi anche a me. Quindi, riprendendo la vostra mozione, che parla dell'Agenzia Internazionale di Arte nel 2012, nel suo trattato, allora, il trattato non si chiama Asbestos, questa cosa qui, in realtà la IARCE, cioè l'International Agency for Research on Cancer, cioè l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, in diversi, ogni 2-3 anni, in vari periodi, pubblica la monografia, The Monograph of the Evolution of Carcinogenic Risk Human, che è la monografia sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo. E questo è un trattato, l'ultimo è stato fatto nel 2012, che è un punto di vista e l'opinione autorevole di un gruppo di lavoro di studiosi di varie parti del mondo. Quindi, siccome voi lo richiamate sempre, io che faccio? Sono andata a cercarmelo e me lo sono letto, perché c'è anche la traduzione in italiano. E non dice quello che dice voi. Cioè, c'è una parte di questo trattato che inizia e parla effettivamente della fonte di esposizione primaria, come dice voi, in gestione, oltre che dell'inazione delle fibre d'amianto. Però parla per una ventina di pagine di questo problema, principalmente di casi di cancro con esposizione all'amianto a livello professionale, cioè principalmente tutti i casi esposti, perché poi in queste pagine ci sono dei dottori di varie nazionalità, americani, di tutto il mondo, che fanno degli studi e citano la mortalità delle persone, il fatto che l'amianto quanto possa incidere sul cancro, in questo caso allo stomaco, al corpo. colon, alla faringe, all'ovaio, per quanto riguarda nell'inalazione del polmone, e ognuno pubblica le sue indagini. Quello che più mi sorprende, anche nella lettera dell'Ordine dei Medici, è come l'Ordine dei Medici si sia soprattutto abbia evidenziato la parte che parla dell'amianto, come il fatto che è classificato in classe 1, cioè cancerogeno per l'uomo, inalazione e ingestione sono le principali vie che espone l'uomo all'amianto, in quanto rilevato che queste sono frasi non date di un contesto, ma tirate fuori da degli ispezioni, come si sa una frase non va mai estrapolata, perché a volte cambia il significato. Per esempio, per quanto riguarda che l'amianto è classificato in classe 1, ovvero cancerogeno per l'uomo, io sono andata a vedere sulla pagina dell'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e penso che sia più che autorevole riguardante i cancri, riguardante insomma, lo studio del cancro, e c'è una domanda che risponde: ma è possibile che sostanze inserite nella lista 1 delle IARC siano cancerogene ma non sempre vietate? L'AIRC, che è appunto l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, risponde: sì, perché l'effetto dipende dalla dose. Una sostanza può essere cancerogena se assunta a una dose alta, ma non alla dose con cui l'uomo viene a contatto nella vita quotidiana. Perché infatti tutti gli studi e i rilevamenti in cui una sostanza viene poi inserita nella classe, nelle varie classi di pericolosità, sono fatti usando dosaggi altissimi. Cioè, per rilevare che sia cancerogeno, questi esami vengono fatti su dosaggi molto, molto alti. Se volete andare a vedere, l'indirizzo è www.aids.it/cancro/disinformazione/cancerogeni gruppo 1. Inoltre, quello che mi stupisce è che non vengono mai preso in considerazione il fatto che, tanto in questo trattato, vicino alle parti secondo cui esiste una connessione tra amianto nell'acqua e alcuni tipi di tumori, ci sono tanti studi che affermano l'opposto, e cioè ci sono state fatte tantissime indagini epidemiologiche in Norvegia, in America, in Canada, in cui è stato preso appunto fatto queste indagini epidemiologiche, è stato rilevato che non esistano connessioni tra bere l'acqua con amianto, e ora vi dirò anche quali sono state. Allora, nel 1981 è stato fatto uno studio nella baia di San Francisco, scusate in inglese, nel 1982 del Puget Sound Area, nell'83 in USA, in Canada, sono state fatte 13 indagini epidemiologiche che non hanno evidenziato le relazioni presenti con amianto e cancro al polmone. Però sono due quelle che mi hanno più interessato e anche un pochino preso il mio interesse. Sono una del 1989 a Woodstock, dove è stato fatto il famoso concerto, e una molto più recente nel 2005 in una città norvegese che si chiama Karlheim. Allora, quella di Woodstock è uno studio basato su una contaminazione accidentale in cui gli abitanti di questo paese sono stati esposti a bere acqua all'amianto dagli anni 60 fino all'85, quindi 25 anni, e lo studio è stato fatto poi dagli anni 80 al 98 per 18 anni, dopo 20-30 anni dall'esposizione, per vedere dopo 20-30 anni i risultati su questi abitanti che avevano bevuto quest'acqua. I livelli, per farvi capire l'entità di questo incidente, perché poi sono andato a aspettare anche, ci sono proprio delle pubblicazioni americane che mi sono tradotta, l'entità di questo incidente, immaginatevi che le docce e i rubinetti erano intasati dalle fibre di amianto, cioè si intasavano da quante fibre c'era. E la media, i livelli maggiori a cui sono state sottoposte queste persone che l'hanno bevuto per 25 anni sono di 10 milioni di fibre litro americane. Lo studio su questi abitanti, su circa 2.800 abitanti, dopo molti anni di osservazione, non ha rilevato particolari patologie né gastrointestinali né ai polmoni. Lo studio, quello però più vicino a noi nel 2005, nella città nordese di Trondheim, è stato fatto un'indagine per coloro che lavorano nei fari. Intanto la Norvegia è ricca di fiordi e quindi ci sono tanti fari, e hanno una serie di asbestosi molto contaminati. Lei, Franceschina, ha parlato per 25 minuti, quindi non penso che possa dire. E quindi i lavoratori di questi fari per 20 anni hanno preso un esame per queste persone, se tutti i giorni bevevano acqua in cui la media si lavora tra 1,8 milioni di fibrolite e 71 milioni di fibrolite. Sempre quello che dite voi nella monografia dello IGARC, che è quello che prendete ad esempio, quindi non è che l'ho preso da chissà dove, l'ho preso dai testi che praticamente prendete in esame voi, però stranamente prendete in esame solo le parti che vi interessano, mentre gli altri studi epidemiologici in cui dicono che non c'è correlazione di tumori non avete mai parlato in tutto questo tempo. Lo stesso vale per l'ordine dei medici, che secondo me ha fatto una grande leggerezza, perché se io porto ad esempio una monografia o un libro, devo dire sia la cosa che mi interessa e se è della mia parte, ma oggettivamente dovrò mostrare anche gli esami epidemiologici che sono stati fatti in altre parti del mondo. In quel per quanto riguarda le società norvegesi, dicevano che è vero che c'era stato un ridotto numero di casi studiati, però il lungo periodo di osservazione, la completezza della registrazione delle malattie e l'altissimo livello di esposizione la rendono molto ben fatto. Poi un'altra cosa che volevo dire, la sentenza anche ha citato il decreto ministeriale 14696, in questo decreto ministeriale io ho trovato, se si prende a riferimento i 7 milioni di fibre dell'EFA, appunto in questo decreto ministeriale, indicando cautelativamente un limite, mentre secondo appunto questo decreto ministeriale che riprende l'EFA, la vera soglia di pericolo è indicata oltre i 20 milioni di fibre. Potete andare a leggere su questo decreto ministeriale. Quindi io quello che dico è giusto che le persone abbiano a cuore la salute dei bambini e degli altri, però è anche giusto, secondo me, dare informazioni su tutta la linea, non solo su quello che si vuole che si dia ragione a noi. È giusto che le persone abbiano tutte le informazioni e poi ognuno potrà decidere quello che è meglio per sé e per i suoi bambini. Non è che si può dire lo IARC dice che fa male. Aspetta, è vero che una parte studiosa dice questo, però ci sono tanti altri studiosi in tante altre parti del mondo che dicono il contrario, che ci sono studi precisi in cui non c'è correlazione di tumori, e avete, non so se avete sentito la quantità di fibre che ci sono nell'acqua che queste persone hanno bevuto continuamente per 25-30 anni. E quindi io penso che non è certo da paragonare a quelle trovate da noi, perché è vero che è stato trovato 700.000 fibre in un litro, però è anche vero che in tutti gli altri prelievi è stato trovato zero. Quindi invece si parla di persone esposte tutti i giorni a medie tra 1,8 milioni e 71 milioni di fibrolitre che hanno bevuto quest'acqua continuamente, non c'è stato incidenza. Quindi io penso che bisogna tener conto anche di tutti questi studi. Grazie.
Lungo tempo di esposizione, perché qui si è assistito ad un consiglio comunale, penso veramente a questi livelli, un dibattito scientifico, e quindi bisogna anche in questi casi portare, no, avere più tempo a disposizione per portare le proprie tesi. Ora direi però andiamo sulla conclusione di questo argomento, ci sono altri interventi, pongo il Bartoli.
Intanto ci sarebbe piaciuto discutere queste argomentazioni magari nella seduta del Consiglio aperto che avevamo chiesto e che ad oggi non sappiamo che fine abbia fatto. Ci interessava sapere e essere edotti dai tecnici, dai dottori, ASL, che chi volete, che ci venissero ad informare eventualmente anche con le argomentazioni che ha esposto la consigliera. Purtroppo questo non è avvenuto. Noi riteniamo che nella seduta tenuta al Moderno, dove c'erano tutti gli organi, sia stata detta una bugia, una bella bugia, bella e buona, che lì erano già state fatte da mesi le analisi e tutte hanno taciuto. Ci hanno semplicemente detto che per la sostituzione dei tubi si provvedeva a partire dai luoghi dove venivano ritrovate più fibre di amianto. Ora, visto che siamo i numeri uno in Italia, magari ci aspettiamo perlomeno una notizia in merito, sapere che domani si riparte con gli scavi e si cambiano le tubazioni. Questo ad oggi non ne sappiamo niente. Ci farebbe piacere anche che il sindaco si informasse di queste cose, anche senza esporne il consiglio. Sporadicamente, se c'è stata questa riunione, è successo questo, evitiamo anche discussioni inutili in consiglio. Se qualcuno si informa di queste prese di atto di Pugliacqua, sindaci e IT. Noi ad oggi abbiamo un bel documento formato dall'Ordine dei Medici e ci fa veramente rizzare i capelli. Purtroppo siamo sempre noi gli allarmisti, speriamo sinceramente, ma lo dico col cuore, di sbagliarci. Lo dico veramente col cuore, spero di sbagliarmi, però ricordo alla consigliera Banci che nel 1981 l'amianto non dava a colazione sui cantieri. Oggi, come si vede un pezzo di amianto su un cantiere, si evita come la peste. Come mai?
Bene, consigliere Marco, non voglio entrare nel merito, ma un discorso sono le fibre, il cantiere come rischio, un discorso solo per inalazione o per ingestione. Ora però rispondo al mancato convocazione del Consiglio Comunale aperto che lei appunto accennava prima. Non ritengo da parte mia opportuno trasformare un Consiglio Comunale in un dibattito tecnico-scientifico, nel senso ci sono gli appositi strumenti che sono le commissioni consigliari dove si discutono gli aspetti tecnici. In Consiglio Comunale ci sono le azioni politico-programmatiche in base a che ogni gruppo consigliare definisce sulla propria visione delle cose. Quindi le commissioni consigliari sono specifiche proprio per questi approfondimenti. E in Comune Italiano, come lei sa, è partecipato, le commissioni consigliari per quanto riguarda l'inceneritore, per quanto riguarda l'amianto, ci sono state incontri, ci sono state. Io prima di non fare il consiglio comunale aperto mi sono documentato e ho una lista di 3 o 4 pagine di tutti gli incontri sull'acqua, di tutte le commissioni che sono state fatte, di tutte anche le mozioni e interrogazioni che sono state portate in Consiglio Comunale. Quindi cosa poteva dare ancora di più un Consiglio Comunale aperto, che poi va capito nella sua eccezione del termine, non vuol dire aperto a chi, cioè aperto a tutti, nel senso che quando ci sono delle rappresentanze, dei comitati, eccetera, eccetera. Non è che aperto dice tutti possono parlare, ci sono sempre dei rappresentanti, come siete voi consiglieri, rappresentanti di tutti i cittadini italiani, come ci possono essere dei rappresentanti dei comitati, delle associazioni, eccetera, eccetera. Su questo concetto vorrei farvi fare una riflessione. Quindi ecco, su questo io non ho alcun problema. Procediamo sulla discussione, partiamo direttamente alla votazione della mozione. Cecilia, lei può procedere per la dichiarazione del voto. Nei tempi dovuti ora. Prego.
Sì, scusate. Allora, mi rifaccio a un'affermazione del sindaco precedentemente, dove afferma, dichiara che, rivolto a noi, che la verità fa male. Ecco, questa qua rifare questa affermazione la rifiro al sindaco, giusto per dirle che noi, quando nel 2014 abbiamo iniziato a avere forti preoccupazioni per quanto riguarda le nostre tubature, la nostra qualità dell'acqua, e dove semplicemente in un'interpellanza molto tranquillamente chiedevamo, senza allarmismi e senza fare chissà che cosa, chiedevamo all'amministrazione semplicemente di fare un censimento sulle tubature che non cambiato, di fare, se c'erano presenti, di avviare una sostituzione, una bonifica, una tempistica, e di fare degli analisi. Chiedevamo molto tranquillamente, un anno e mezzo fa, senza nessun tipo di allarmismo, di fare queste semplici cose che oggi questa amministrazione si sente di fare e le sta facendo. Quindi non capisco io perché, forse perché è presentata la 95 Stelle, forse per altri motivi, là, non è stata appoggiata questa semplice interpellanza. Quindi l'allarmismo l'avete voluto creare voi rifiutando una proposta molto tranquilla. Allarmismo che poi in effetti si è rivelato giusto, perché è stato trovato 707.000 fibre. Queste 707.000 fibre sono state tenute nascoste per 8-9 mesi, e questa è una cosa gravissima. Sono state tenute nel cassetto, non è uscita la notizia, per attaccare il Movimento 5 Stelle per quasi un anno per procurato allarme, che siamo i soliti allarmisti e irresponsabili, solo a questo scopo. E questa è una cosa grave, perché dal momento un'amministrazione normale, un'amministrazione al momento che trova 707.000 fibre, fa: fermi tutti, chiamo Publiacqua, chiedo subito immediatamente quella tubatura che venga bloccata e sostituita. Invece cosa è stato fatto? È stato fatto successive preanalisi che hanno dato esito negativo. Ma a noi non ci interessa, perché il rilascio di fibre d'amianto non è un rilascio continuo, quindi il pericolo c'è. Ci può essere una rottura per questo rilascio, ci può essere uno sbalzo di pressione dell'acqua e rilascia delle fibre. Quindi noi chiedevamo solo un anno e mezzo fa di intervenire, e questa amministrazione si è rifiutata, continuando a dire l'acqua è salubre, voi non vi potete mettere, non potete sostituire all'autorità, noi faremo quella, e non è stato fatto assolutamente niente. Ad oggi i risultati ci danno ragione e l'amministrazione si sta muovendo in quel senso.
Sindaco, prego. Sono veramente stufo e allibito, perché in questi mesi ho sentito tutto il contrario di tutto. Allora, mi avete detto: interrompiamo il progetto acqua del sindaco perché l'acqua non è buona, però i pasti, il brodo, l'acqua con cui si prepara la pasta va tutto bene, perché quella è una cosa. L'altra cosa è quello che è stato affermato in questi mesi. Ci avete detto che noi proteggiamo i poteri forti, ma chi sono questi poteri forti che noi proteggiamo? Perché lo vorrei sapere una volta per tutte, perché sarebbe come dire che voi proteggete le multinazionali delle acque minerali. Ha senso, secondo voi, ha senso in un comune come Ariana dire una cosa del genere? Secondo me non ce l'ha. Allora, io vi dico una cosa, siamo in un paese, volete fare la politica alla Carlona, quella folcloristica, quella delle sparate, fatela pure, ma fatela su altri temi, non su questi. Ricordatelo, perché ve l'ho detto una volta, ve l'ho detto due volte, ve lo dirò 100 volte, non rendete un servizio ai cittadini. Che poi all'amministrazione, voglio dire, noi abbiamo le spalle grosse, andiamo avanti e problemi non ce ne create, ma a tanti cittadini, a tante persone che vengono da me, da noi, e ci chiedono spiegazioni e noi gli diamo, e escono e sono rassicurati, ma ci dicono:
perché si fanno terrorismo psicologico, perché ce lo fanno, perché non ci dicono tutta la verità, perché non ci danno tutte le informazioni che sono a disposizione. Ecco, io vi rimando, vi rifaccio la domanda, perché non lo fate? Perché non lo fate? Perché vi comportate in questa maniera che è priva di ogni logica.
Passiamo alla dichiarazione di voto della mozione, l'oggetto. Ieri?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, non sono che una sapere perché comunque confermiamo la posizione tenuta dal gruppo Adana Comune, abbiamo già avuto modo di esprimere in occasione di precedenti consigli comunali, riteniamo appunto che sia un dovere dell'amministrazione quello di occuparsi ovviamente della salute di tutti i cittadini e allo stesso modo comunque consideriamo autorevole il parere espresso dall'Ordine dei Medici, il quale appunto definisce appunto cancerogeno nell'amianto e invoca l'applicazione del principio di precauzione. Pertanto condividiamo la proposta del Movimento 5 Stelle di prevedere appunto un piano di sostituzione delle tubature di cemento amianto. Stasera ho avuto modo anche di apprendere che sono intercorsi nel frattempo appunto anche dei contatti con le autorità competenti. Ovviamente spesso si tratta di una mozione presentata anche se qualche mese fa, quindi presumo che nel momento dell'elaborazione del documento non potevano sapere di tutta questa serie di contatti che nel frattempo erano stati presi. Inoltre condivido anche la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, quello di effettuare un piano di monitoraggio delle acque, tutto per garantire la salubrità. Infatti è per questo anche che avevamo proposto che venissero effettuati anche delle analisi nei vari plessi scolastici, questo per garantire appunto la salubrità appunto dell'acqua. Per quanto riguarda il progetto Acqua del Sindaco, noi siamo favorevoli al progetto in quanto lo riteniamo un progetto virtuoso, però al tempo stesso dobbiamo prendere atto che è venuto meno quel rapporto fiduciario tra i soggetti che partecipavano al progetto, quindi al tempo stesso invito l'amministrazione ad tenere un atteggiamento più aperto e dialogante verso coloro che possono manifestare delle opinioni diverse e quindi possono dissentire eventualmente da questo progetto, per cui anche se il progetto secondo me dovrebbe rimanere in piedi, però al tempo stesso dovrebbe essere lasciato ai genitori la possibilità di decidere se i propri figli possono bere o meno l'acqua comunale. Nonostante questa piccola, questa piccola sfumatura a questa mozione del 5 Stelle, però complessivamente il voto è favorevole.
Consigliere Raffieri, la informo che questa mozione nel precedente consiglio comunale era stata inserita all'ordine del giorno, poi il consigliere Bartoli, allora non ritenevo opportuna alle 24, la ritirò, per questo ecco, sono passati due mesi e mezzo. No. Oltre a questo, l'ordine del giorno poi. Consigliere Moretti per la relazione di voto.
Non credo però che un piano serio con IT pubblicato di dismissione tubature defuste o implementazione dei campioni sul territorio con siti più capillari si riesca ad ottenere in un mese intercorso tra il protocollo e il consiglio comunale. Sicuramente ci sarà un lavoro ben più lungo e articolato con gli enti preposti. Passo a motivare il voto negativo su questa mozione, ma lungi da me amplificare il dibattito tecnico-scientifico che è nato all'interno di questa sala, perché credo che non sono chiamato a farlo, ma sono tenuto ad esprimermi a livello politico su considerazioni tecnico-scientifiche che richiedo prontamente agli organi preposti, come mi è reso obbligatorio fare come pubblica amministrazione e consiglieri comunali. Gli organi preposti appunto sono ASL e ARPAT ISPO, che prontamente hanno peraltro rettificato il parere dell'Ordine dei Medici. E le motivazioni sono, a parere nostro, ridondanti, perché queste
queste proposte sono state discusse più e più volte all'interno di quest'Aula. Peraltro, dopo la comunicazione avvenuta e fatta dal sindaco a inizio discussione, sono in parte passabili perché dove si richiede un piano di dismissione delle tubature e lo è stato ottenuto, non certo per motivi che condividiamo, voi lo chiedete per una presunta non potabilità dell'acqua, mentre giustamente l'amministrazione si è mossa per ottenere una graduale sostituzione, perché obiettivamente vedendo le analisi sono state meno opere manutentive sul nostro territorio da parte delle società e di enti preposti, quindi è giusto recuperare questo gap e chiedere con forza un potenziamento della sostituzione. Peraltro lo vediamo presto che quotidianamente lo possiamo constatare con le rotture, è un dato di fatto che molte tubazioni sono vedute. Per quanto riguarda il progetto acqua del sindaco, è ben chiaro l'intento di questa amministrazione. Il progetto andrà avanti come giusto che sia, perché non si può certo dismettere un progetto serio e concreto che offre tante opportunità di crescita all'interno dei plessi scolastici per opportunità politiche. Quindi ribadisco, il voto a questa mozione è negativo.
Grazie consigliere Monetti. Consigliere la Franceschina, di relazione ai voti. Franceschina sì, o Bartoli, sì, le due.
Allora, naturalmente la nostra dichiarazione di voto è favorevole. Io sono perplesso quando sento dichiarazioni che ad oggi si mette in dubbio l'ordine dei medici, e oltre a mettere in dubbio quello che dice l'ordine dei medici, non altro anche questo, la prefazione firmata anche da parte del nostro ministro, dove ribadisce la pericolosità da ingestione. Quindi io non ho una laurea, non sono un tecnico, non sono qui, ma voi vi arrogate il diritto di smentire una dichiarazione dell'ordine dei medici, dell'Oriente, che continua a dire sì. Bene, allora vedo che non sono il solo a essere così sicuro di certe cose. Poi mi fa ancora specie le dichiarazioni del capogruppo Manetti quando dice che le tubature saranno sostituite, ma solo per un problema di vetustità e quindi di perdita dell'acqua, e non fa un minimo accenno a un rischio, a un pericolo minimo grande cos'è, di rilascio di fibre d'amianto quando tutti lo dichiarano. Cioè io questo non voler ammettere la cosa e il rischio che c'è, e quindi l'adozione del principio di precauzione, io rimango un po' sbalordito. Ultima cosa e poi finisco: quando il signor sindaco dice che noi dichiariamo che i pasti allora fatti con l'acqua vi vanno bene, questa è una falsità, perché noi non abbiamo mai affermato questo, anzi noi stiamo lottando per il discorso acqua del sindaco per i bambini, perché è risaputo che l'ingestione, il volume di acqua che un bambino assume rispetto al corpo, al peso corporeo, è 6 volte superiore di un adulto, quindi il rischio maggiore lo corrono i bambini, ma questo non evita che noi vogliamo completamente la sostituzione delle tubature. Noi vogliamo che tutti i cittadini si sentano al sicuro di poter bere la propria acqua. Grazie.
Grazie. Pongo in votazione il provvedimento numero 11 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulle problematiche acquedotto cemento amianto. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti favorevoli 3, contrari 8. Passiamo alla proposta numero 12 all'ordine del giorno. Mozione urgente presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su chiusura inceneritore. Illustra la mozione il consigliere Bartoli, prego.
Quanto è stato affermato prima in discussione riguardo l'acqua, sono rimasto sbalordito nel sentire che siamo stati allarmisti, che abbiamo dichiarato che a Agliana si muore di più. Non l'abbiamo dichiarato noi, ma l'ha dichiarato l'ASL, affermando che statisticamente si riscontra un eccesso di. Torniamo alla mozione. Nei periodi dal 1 al 14 luglio, al 15 e il 31 luglio e 31 luglio 14 agosto scorso, sulle fiale a mesa installate sulla linea 1 dell'inceneritore di Montale sono state rilevate valori di PCBDF superiori ai valori limite di 0,1 nanogrammi metro cubo, testimoniando un'azione di inquinamento con possibili conseguenze sanitarie dovute alla ricaduta degli inquinanti per la popolazione residente e o operante nel territorio. Considerato che il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pistoia e coerentemente al proprio codice deontologico ha fatto un richiamo indirizzato ai suoi iscritti e dai sindaci dei comuni di Montale, Quarrata e Agliana, dove dichiara le sue preoccupazioni per la salute pubblica a causa dell'impianto di incenerimento presente sul nostro territorio. ASL 3 ha espresso molte perplessità in merito all'impianto e alla sua gestione, nonché in merito alle operazioni gestionali nel periodo degli sforamenti, sollevando molti interrogativi, la maggior parte di essi rimasti irrisolti, tra cui una causa plausibile di sforamento. Inoltre, nella relazione del 9 novembre 2015, ASL nuovamente fa sapere di essere tuttora in attesa di un nuovo collaudo. ARPAT, unitamente agli altri due enti, dichiara di non essere soddisfatta della gestione degli sforamenti, richiedendo più volte spiegazioni degli stessi. I dati di qualità dell'aria del bollettino regionale di ARPAT vedono la centralina di Montale, sita in area rurale, primeggiare negli sforamenti anno per le PM10, ma anche per le emissioni di PM2,5, più correlabili con l'inceneritore, viene superato annualmente il limite massimo annuale. A novembre 2015 il limite assegnato 37 nanogrammi metro cubo, ovvero già superato quello annuale di 25 nanogrammi metro cubo. Rilevato che ASL esprime nella delibera 62/2013 quanto segue, e questo non lo diciamo noi, lo dice la delibera del 2013, rispetto alla regione toscana dovuto a malattie endocrine nelle donne residenti nel comune di Agliana, si rileva inoltre che sul totale di decessi la percentuale dovuta a patologie oncologiche è più elevata rispetto ai confronti. I tassi standardizzati per queste patologie nei maschi sono superiori a quelli della zona di stretto, che a loro volta sono superiori in misura statisticamente significativa rispetto alla regione. Sono stati riscontrati inoltre eccessi di mortalità statisticamente significativi per singoli tumori nei comuni aggregati e non, e nei due sessi. A fronte di queste dichiarazioni parte l'indagine epidemiologica, che oggi è ancora in corso aspettando novità. Ritenuto che ad oggi, vista la mancata risposta alla nostra richiesta atti con oggetto referto epidemiologico, stato di salute della popolazione comunale, con protocollo comunale del 25/9/2015, si evidenzia un'ulteriore mancanza riguardo la certezza di uno stato di buona salute generale, tale da escludere le criticità riportate di seguito da ASL. come da relazione del 9 novembre 2015. L'impatto sanitario dovuto all'emissione dell'impianto aumenta con l'ordinanza numero 1245, emanata d'ufficio il 10 settembre 2015. Autorizzazione integrata ambientale, in quanto questa comporta un aumento di flusso di massa, di conseguenza aumenta l'emissione di agenti inquinanti, per questo ASL si preoccupa. Preso atto che, nonostante le raccomandazioni e le richieste di ARPAT e ASL, la Gurner non ha esitato nei primi giorni di settembre alla riattivazione della linea 1, ignorando i pareri dei due enti. Non ha apportato nessun miglioramento impiantistico, né ha espresso la volontà mediante piano aziendale di apportare nel breve termine. Non ha eseguito le prescrizioni previste dalle autorizzazioni, come si evidenzia nella relazione ASL del 3 novembre 2015, come segue, non è stato ottemperato a quanto prescritto dall'ordinanza provinciale 788 del 24 giugno 2014, almeno per ritardo di comunicazione a causa arresto tecnicamente inevitabile ai sensi del comma 1, durata del campionamento in continuo, non ottemperanza alle istruzioni di lavoro, ritardo di trasmissione agli enti di controllo dei risultati di monitoraggio e controllo. Per questo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre ogni azione tesa al blocco dell'impianto nei tempi necessari a garantire la salute dei cittadini, ad avviare un percorso di riconversione dell'impianto di Montale, finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro assicurati al momento attuale, ad intraprendere qualsiasi azione derivata nei confronti della società La Gurner, a sollecitare l'ASL 3 affinché consegni quanto prima la relazione sanitaria in merito alla vicenda sovraesposta, con la finalità di rendere noti quanto prima i provvedimenti di prevenzione e correzione del danno ambientale prodotto dall'impianto di Montale. Con questo documento noi chiediamo di applicare il principio di precauzione sancito dalla Comunità Europea. Il principio di precauzione significa documentare un minimo quello che è stato fatto in Italia riguardo a indagini ambientali e epidemiologiche sugli inceneritori. In particolare, invito i consiglieri, in particolare chi si è documentato prima per l'acqua, a leggersi questo bel foglietto qui. Qui ci sono tutte le indagini, o perlomeno in parte, indagini epidemiologiche svolte sul territorio italiano, e i risultati principali mi lasciano alquanto basito. Trieste, incremento del rischio di cancro al polmone. Roma, incremento della mortalità. Prato, redatto fra l'altro dalla dottoressa Chellini, incremento del rischio di cancro polmonare. Mantova, incremento del rischio di sarcoma. Campi Bisenzio, incremento dei linfomi non Hodgkin. 17 aree della Toscana con inceneritori, incremento del linfomi non Hodgkin. 25 comuni italiani con inceneritore, incremento dei linfomi non Hodgkin. Venezia, incremento del rischio di sarcoma dei tessuti molli. Forlì, incremento della mortalità nelle donne per tutte le cause di tumore, del colon e della mammella, diabete e malattie cardiovascolari. ASL 3, provincia di Venezia, incremento del rischio di sarcoma in entrambi i generi. Ancora gli ultimi indagini epidemiologiche hanno portato alla chiusura dell'inceneritore di Vercelli. I risultati della mortalità mostrano rischi significativamente più elevati nella popolazione esposta per la mortalità totale, escluse le cause accidentali. Anche per tutti i tumori maligni si evidenziano rischi più alti tra gli esposti rispetto ai non esposti.
più 60%, in particolare per il tumore al colon retto più 400% e del polmone più 180%. Evitiamo di leggere il prossimo. Sentire poi che l'indagine epidemiologica ha portato risultati che escludono un eccesso di mortalità, invito a perseguire la fine dell'indagine epidemiologica, visto che l'area di ricaduta e la zona di referenziazione può essere già fatta. Questo è un documento del non Biagini, un altro professore che ha fatto un convegno a Roma il 12/6/2013. L'area è stata identificata nel 2007 attraverso un modello diffusionale delle emissioni elaborato da ARPAT e condiviso sia dal gruppo tecnico, qui si riferisce al gruppo tecnico ASL, sia al comitato coordinato dalla provincia. L'area comprende anche buona parte del comune di Montemurlo ed aree confinanti, comuni di Pistoia, Quarrata e Prato. Qui quindi siamo stati messi a confronto una zona malata, come può essere Agliano e Montale, con un comune di Quarrata che è già oggetto di ricadute. Quindi prima di parlare magari documentiamoci bene. Per questo concludo e invito magari a considerare quanto espresso sempre nella relazione del professore. Invito a i consiglieri anche di maggioranza, se hanno del pollame, a tenere conto di questo. Questa è una prescrizione che veniva fatta dopo campionamenti. Si è ritenuto più consono allo spirito di un monitoraggio per il quale ai proprietari si era chiesta la collaborazione, quindi gli hanno rubato un pollicino per fare le analisi, quindi non togliamogli tutto il resto. Avvertiamoli verbalmente prima e per scritto poi che i loro animali nel tempo presentavano un accumulo di inquinanti. È stato loro inoltre consigliato per iscritto di rivolgersi al servizio veterinario in caso di consumo per uso familiare di tali animali. Quindi uno compra le galline e le tiene lì per bellezza, non per consumo normale. È scontato che uno tiene le galline per mangiare, quindi magari ricordiamoci di avvertire i vari allevatori di zona che prima di consumare il pollame devono chiedere qualche parere alla ASL. Grazie.
Grazie, Walter. Iniziamo la discussione sulla mozione. Sindaco, chiedo la parola per...
Stasera sono loquace, mi sento di rispondere in prima battuta. Allora, per quanto riguarda l'indagine epidemiologica, no? È curioso che si siano citate tutte le indagini epidemiologiche in Italia, tranne quella che ha riguardato Agliana, no? Che mi sembrava quella che dovesse essere citata in primis. Poi la Chiellini, che ha diretto questo studio, va bene quando lo fa a Prato, ma quando fa lo studio a Agliana si mette in discussione il fatto che poi i comuni che servono da parametro di raffronto siano quelli di Quarrata e di Serravalle. Come dire, lì magari a Prato ha lavorato bene, visto Agliana un po' di meno. Mi sembrava fosse questo che si diceva. Poi, in quella riunione che c'è stata qualche settimana fa, e c'è il testimonio, perché quanti c'erano, una trentina più o meno, si diceva che ad Agliana non c'era un aumento, diciamo, rispetto agli altri comuni di raffronto dei casi di tumore, come invece si era praticamente detto per anni senza avere delle basi scientifiche. È vero che l'indagine non è ancora conclusa, perché c'è da fare ARPAT, dovrà fare la modellazione per capire la ricaduta, e il comune dovrà fare la cosiddetta georeferenziazione, che significa capire la storia di ogni persona che si è ammalata di tumore, per capire se questa persona ha vissuto tutta la vita ad Agliana oppure magari proveniva da un altro comune. Però è facile capire, se si fa un ragionamento logico, e se già si parte da una base
che è una base in media rispetto al resto degli altri comuni, se scopriamo che una persona ha avuto una storia per cui è provenuto da un altro comune invece di Lissia della Bagliana, sicuramente questa cosa può soltanto diminuire questo numero, non può certamente aumentare, per cui diciamo l'indagine va chiusa, va conclusa, vanno fatti i modelli di ricaduta e la georeferenziazione, però non è che questo cambia nettamente il risultato, ci serve a noi per avere ovviamente delle informazioni in più, ma non è che cambia la dinamica e il dato di per sé stesso.
Solo per due o tre precisazioni, perché si ricollega alla discussione del precedente argomento, no? Di come si affrontano i nodi, e non voglio entrare a parlare di questa necessità, ma siccome sono state citate tabelle, polli, modelli diffusionali, incidenze, credo che queste cose un po' più me le sono occupato, compreso il fatto che ho organizzato un convegno nazionale su questi temi nel 2011, se domani il sito della provincia sono ancora presenti e se li può caricare, e sto dicendo che queste tabelle del saggio saldo sono come numero all'occhio, l'istante è pesando male. Allora, quando voglio discutere di queste cose, se non si vuole fare confusione e si vuole fare corretta informazione, forse vanno prese, diciamo, col metodo giusto, bisogna approcciare al tema, diciamo, con un po' più di ordine, e forse si riesce ad arrivare a una qualche conclusione che non sia eccessivamente confusa. Intanto semplicemente dire questo, compreso, è vero esiste un modello diffusionale, ma che è stato considerato a tutti superato, in ragione del nuovo impianto, in ragione della modifica sulla parte della ciminiera che non mette più allo stesso attesa che metteva viva. Qua ci sono tanti dati, mi pare opportuno, se si può fare questa discussione, considerare, ecco lo dico. Aggiungo al cinema una puntina di veleno e concludo, che poi in quel convegno lì del 2011, dove tutti hanno invitato a parlare, compreso i rappresentanti medici dei comitati che poi non parteciparono a quel confronto e a quella discussione, nemmeno l'ordine dei medici, che poi magari in qualche giorno dopo fece alcun comunicato che dovette poi successivamente correggere, e poi insomma la storia è fatta anche nella dimostrazione che c'è tanta gente che come tutti noi non è assolutamente infallibile. Grazie.
Grazie assessore Pagai. Interventi per la discussione. Signori, prego.
Sì, brevemente ci tenevo un attimo a riassumere e puntualizzare quanto è emerso al tavolo istituzionale 27 febbraio, perché ero presente e diciamo ho preso degli appunti che riassumessero un po' il quadro che la dottoressa Chiellini ha esposto. Lo studio epidemiologico, appunto, come scritto anche nella mozione, ha preso avvio nel 2013 dopo una lunga fase di valutazione di fattibilità, anche appunto dal punto di vista della privacy, come ci ricordava la dottoressa, e che nel luglio 2014 è stata attivata una convenzione da parte di ASL, 3P-Scuola con ISPO. La popolazione che è stata presa in studio è quella che comprende i residenti di Agliano Montale con Carrato e Serravalle, quindi non solo Carrato ma anche Serravalle. I primi due comuni sono quelli diciamo, che sono più interessati all'esposizione dell'impianto, gli altri due sono quelli più lontani ma che fanno parte del territorio di competenza dell'altre di Pistoia. Sono stati coinvolti in questo studio anche i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e questo, come ci ha ricordato tanto la dottoressa, ha prodotto un ulteriore ritardo nella sostituzione del lavoro. E in questo lavoro appunto sono state considerate nello specifico due patologie, che sono il linfoma non Hodgkin e il sarcoma dei tessuti molli, che diciamo sono le due patologie per le quali la letteratura scientifica risulta segnalare associazioni con esposizioni pregresse a impianti di incenerimento di rifiuti. Sono stati confrontati quindi i dati rilevati nel periodo 1997-2013 relativamente alla presenza di queste due patologie, dividendo gli uomini dalle donne e facendo raffronto tra i quattro comuni. e da quanto emerso, cito testuali parole, non si è osservato alcun eccesso di rischio significativo per le due patologie, in altre parole, tendenzialmente le due zone non fanno emergere differenze sostanziali. Oltre ai dati di questa indagine, si è poi voluto analizzare ed esaminare per certo relativamente ai tre comuni più interessati all'inceneritore, che sono Montale, Aiano e Montemurlo, anche i dati di mortalità, di ricovero e di incidenza per tutti i tumori maligni, per i tumori del sistema emo-linfopoietico e le due patologie che ho citato precedentemente. E anche in questo caso non si osservano né eccessi e né deficit di rischio per tutti i tumori. Cioè, complessivamente non si osserva alcuna tendenza significativa particolare all'aumento o alla diminuzione del tempo, cito testuali parole della dottoressa. Quindi, come poi siete usciti anche voi sui giornali, i dati risultano confortanti. È anche vero che questo non ci impedisce poi di approfondire, come ha ricordato il sindaco, con lo studio di ALFAT che avverrà entro l'anno, come ci ha promesso l'assessore Federico Frattoni, sulla georeferenzialità, che voi citate una del 2007, ma voi stessi ci insegnate che insomma è un tempo lontano anche quello del 2007, quindi è necessario farne una più recente. Quindi noi riteniamo che sicuramente ci sia una situazione da approfondire, lo vogliamo fare in maniera seria, senza fare conclusioni affrettate, senza soprattutto partire dalle conclusioni per avvallare delle tesi ideologiche, come spesso vedo fare sui giornali. Quindi abbiamo scelto di stare su questa strada, la strada dell'attenzione, dell'approfondimento, la strada delle soluzioni che più volte abbiamo ripetuto relativamente appunto a questo impianto. Grazie.
Grazie, consigliere signori. Procediamo con la discussione. Sono altri interventi la discussione prima delle dichiarazioni di voto? Se non ci sono, Maretti, prego.
Se posso, volevo fare una considerazione diversa, ma sempre inerente proprio alla mozione. Dall'ultima volta che sono state fatte anche qui queste proposte all'interno dell'Aula, su questa tematica non sono successi fatti rilevanti, se non che i risultati precedentemente citati in discussione, peraltro, sembrano abbastanza favorevoli, ma con esigenza comunque di un necessario approfondimento. E peraltro, ritornando anche un po' ai documenti che esplorava giustamente la prendere in considerazione Bartoli, non credo che diverse indagini epidemiologiche siano tra loro comparabili, pur rimanendo un dato di fatto quelle precedentemente citate da Bartoli. Non credo, perché sicuramente saranno diverse le tipologie interstizie, saranno diverse i livelli emissivi, saranno. Abbiamo imparato all'interno del tavolo dell'indagine epidemiologica che la realizzazione dell'indagine di per sé è assai complessa. Quindi mi sento abbastanza sicuro di affermare che due indagini epidemiologiche fatte su due territori diversi, con due realtà diverse, due impianti diversi, credo non siano comparabili. E credo che da questa situazione bisogna essere, se non altro, contenti che per avere i risultati resi sul nostro territorio siano quantomeno confortanti. Detto questo, la riflessione è questa. Approfittando anche della convocazione della Commissione a Statuto Speciale per la registrazione del regolamento, io mi trovo mozioni, tra virgolette, cloni, ridondanti, perché tra le impegnative dove si chiede di intraprendere qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della società della Turner, credo di averlo detto e sentito peraltro dai tecnici, anche dal Presidente Franceschi stesso, anche in più di una commissione, da settembre che non c'erano e di conseguenza non ci sono tutt'oggi i presupposti per incorrere in vie legali contro la società gestore dell'impianto. Quindi la proposta è questa. Non credo, rimanendo nella sacrosanta legittimità e diritto di ogni gruppo consigliare presente in questa sala, di presentare qualsiasi mozione voglia, di discutere di tutte le tematiche che voglia,
tutte le volte che li fai, non credo questa ridondanza a livello di atti porti profitto per la cittadinanza. La proposta è quindi, all'interno della commissione, di valutare se tutti insieme sia il caso di mettere un po' di filtro.
Bene, grazie consigliere Moretti. Ovviamente la proposta che fa lei sarà valutata all'interno della commissione speciale per la revisione del regolamento, individuando gli spazi, la discrezionalità che c'è rispetto alle norme del testo unico degli enti locali. A questo punto ci sono altri interventi perché della discussione, se no devo lasciare l'ultimo intervento al sindaco. Se non ci sono, faccio intervenire il sindaco, prego.
No, io faccio l'ultima dichiarazione telegrafica a cuore aperto. Cioè, sono veramente felice che da quello emerso dall'indagine epidemiologica il risultato sia quello che ad Agliana non si muore di più rispetto agli altri comuni, perché io in questo comune sono stato fino ai 23 anni, mi sembrava veramente un bel comune, no? Poi sono tornato e ne avevo circa 27-28 e leggendo i giornali sembrava di stare a Chernobyl. Ecco, così non è, il che non significa che non si possa migliorare le condizioni ambientali di Agliana, e ci mancherebbe altro, il che non significa che noi non chiuderemo entro il 2023 l'inceneritore, lo faremo e andiamo avanti, il che non significa che non ci impegneremo ad andare avanti nella raccolta differenziata e magari a migliorare anche il servizio del porta a porta. Tutte queste politiche noi le implementiamo lo stesso per rendere migliore il nostro comune. Però tutto quello che è venuto fuori negli anni e che dipingeva Agliana veramente come un posto, una sorta di inferno in terra, ecco, non è così e ne sono veramente felice da aglianese e non da sindaco, lo dico in questo momento. Perché poi qual è il problema? Che poi quando vai in giro, Agliana non è un comune molto grande, quindi spesso non è che è conosciuto a parte per alcune diciamo prodotti tipici nostrani, però quando vai in giro poi alla fine risulta sempre che le uniche cose che, per cui conosco Agliana è l'inceneritore, ultimamente anche per la questione dell'acqua, per cui quando poi questi teoremi si smontano io non posso che essere felice da sindaco, ma soprattutto da cittadino e da persona che vuole bene a questo comune.
Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sulla mozione. La consigliera Silvia Fieri inizia, grazie.
Così posto del sotto, ovviamente. Allora, per quanto riguarda la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la posizione del gruppo consigliere Agliana in Comune è la solita rispetto a mozioni e rispetto a delle mozioni che sono state discusse in dei precedenti consigli comunali, in quanto parte di queste richieste erano oggetto anche di una mozione che avevamo avuto modo di presentare noi stessi qualche consiglio comunale fa. Si trattava della mozione in cui, partendo appunto dalle relazioni di ASL ed ARPAT, mettevamo in evidenza appunto una cattiva gestione dell'impianto soprattutto alla luce degli sforamenti avvenuti nel periodo estivo, e quindi appunto avevamo sollevato tutta una serie di tematiche sull'opportunità anche di prorogare il contratto di gestione con la DURN, o se eventualmente dovevano essere praticate appunto strade alternative, e avevamo vagliato e avevamo anche richiesto se avviano appunto gli estremi eventualmente andare avanti con una causa legale. Detto questo, appunto vorrei soffermare un attimo l'attenzione soprattutto su un punto di questa mozione che riguarda il percorso di riconversione dell'impianto, quindi ritengo che veramente l'amministrazione ha come priorità quello di arrivare a una dismissione dell'impianto, ritengo che si tratti di un di un impegno che debba iniziare con tutto il tempo necessario, soprattutto non solo per trovare delle soluzioni sostenibili, ma soprattutto per trovare delle soluzioni che garantiscono anche posti di lavoro di coloro che appunto vi lavorano all'interno. Detto tutto questo, la posizione del il nostro voto è favorevole.
Grazie, consigliere Rapieri. Consigliere Maletti, per la dichiarazione di voto.
No, è negativo per il motivo che dicevo prima. L'unico punto condivisibile è quello che citava prima la consigliera Pieri della riconversione, perché lo ritroviamo un po' nel nostro programma amministrativo, nello stesso DUP che ha presentato il sindaco ai punti precedenti e peraltro credo anche in un'impegnativa di una mozione scritta dal gruppo di maggioranza.
Il consigliere Bartoli, prego, per l'azione di voto.
Vorrei precisare che ho nominato, quando ho fatto l'elenco dei vari studi epidemiologici, quello promosso dalla Chiellini, perché come prima ci avete detto, ci rivolgiamo a studi fantomatici, quindi ritenevo confermare e nominare la Chiellini in quanto epidemiologica di fama comprovata, non per certo per il suo cattivo operato. Ritengo che stasera tutti abbiate un pensiero certo, un ideale sicuro, che è quello che l'inceneritore di Agliana immunizza i cittadini, quindi noi siamo immuni dalle malattie a dispetto di tutti gli altri impianti italiani, compresi i 17 delle aree toscane. Visto che qualcuno era presente all'esposizione dell'indagine epidemiologica, saprà benissimo anche che ho appuntato in quell'occasione alcune criticità espresse dalla dottoressa Chiellini sui giornali, quindi invito la consigliera a documentarsi, perché quello che dice il giornale non è sempre così riportato come detto. Quindi se smentisce la Chiellini in quanto afferma che le criticità espresse sul giornale non erano veritiere, prima di esprimersi la invito a leggere completamente l'articolo e leggerà esigui, e sembrerebbe che c'è un condizionale che cambia totalmente quanto espresso da lei. Detto questo, spero veramente anche in questa occasione di sbagliare, perché la salute mi preme veramente, la mia come quella dei miei figli. Il nostro voto come Movimento 5 Stelle, sia locale che nazionale, è sempre quello contrari assolutamente a ogni forma di incenerimento, non perché quello di Agliana è fatto bene e quello degli altri è fatto male, perché incenerire è una pratica sbagliata in tutto e per tutto. Il nostro voto è favorevole.
Grazie, consigliere Bartoli. Pongo in votazione il provvedimento numero 12 all'ordine del giorno. Mozione urgente presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su chiusura inceneritori. Consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza. Con voti favorevoli 3, contrari 8. Passiamo all'ultima proposta dell'ordine del giorno numero 13. Ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Agliana in Comune. Verità e giustizia per Giulio Resenzi. Emendato 16/3/2016, protocollo numero 6207. Illustra la proposta all'ordine del giorno la consigliera Pieri, prego.
Sì, allora, il 3 febbraio 2016 presso il Gisonetrizio in Egitto è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, un giovane ricercatore di 28 anni che stava appunto conducendo delle ricerche sul sindacato. Regeni collaborava ed era vicino agli ambienti dell'opposizione al regime di Al-Sisi. E sul corpo del ragazzo sono stati ritrovati evidenti segni di tortura. Alla luce, diciamo, delle circostanze anche sospette in cui appunto è stato effettuato appunto questo assassino, anche considerando anche i primi tentativi di depistaggio che sono immediatamente stati messi in atto dalle autorità egiziane, si è sollevato una campagna da Amnesty International e Repubblica affinché venisse fatta verità e venisse chiesta verità e giustizia per Giulio Regeni. Per questo abbiamo deciso in un secondo momento di emendare, aggiungendo a delle richieste che avevamo precedentemente protocollato. Non leggo la mozione, mi limito a leggere l'impegnativa. A sollecitare il Parlamento e il Governo affinché si attivino in tutte le sedi internazionali preposte per far luce sulla morte di Giulio Regeni. A inviare questa delibera ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. A inviare questa delibera ai Presidenti di quanti più possibili consigli comunali. Ad aderire alla campagna di Amnesty International, Verità per Giulio Regeni, esponendo pubblicamente uno striscione con questo slogan.
Dell'ordine del giorno, passiamo alla discussione. Consiglieri? Se non c'è discussione, si passa allora direttamente all'interazione di voto. No, c'è un intervento, sarà il Lucia, prego.
Sì, buonasera a tutti, provo a fare un piccolo intervento nonostante stasera la salute non mi stia assistendo in particolar modo. Io penso che sia una mozione di sentimento, perché al momento non sappiamo come sono andate le cose e forse non lo sapremo mai, ma è giusto chiedere e anzi pretendere la verità. Per il rispetto verso la persona a cui è stato fatto quello che è stato fatto, ma anche verso il paese in cui viviamo. Quindi, credo che però non possiamo entrare troppo nel merito della vicenda. Io mi sono anche chiesta, ma e se ne parla anche nella mozione, ma era una spia? Non era una spia? Era uno studente? Ma sinceramente a me non interessa. Perché forse se era una spia era legittimo torturarlo? No, assolutamente, quindi nessuno può essere torturato, come invece sembra che sia stato fatto con Giulio Regeni. Quindi, la tortura è un reato contro l'umanità stessa, anche se ci sono ancora molti paesi dove questa tortura è praticata. E l'Egitto è uno di questi, l'Egitto è un regime, non è uno Stato democratico, e lì la pratica della tortura è diffusa all'interno di vari apparati. Quello però secondo me che dobbiamo fare oggi, non è soltanto di chiedere verità e giustizia, ma anche di chiedere a tutto il mondo l'abolizione della tortura, a cominciare dall'Italia, dove nonostante numerosi impegni internazionali presi, manca ancora oggi il reato di tortura. Perché dopo la Convenzione delle Nazioni Unite nel 1984, va bene, a chi l'Italia ha aderito, praticamente questo reato di tortura, sono passati 25 anni, però la legge è ancora ferma in Parlamento. C'è stato un balzo in avanti dopo la condanna di Strasburgo per i fatti della scuola Diaz, per cui c'è stato approvato alla Camera un testo. Però adesso ancora la legge è ancora attualmente ferma al Senato, per cui alla fine quello che dobbiamo dire è quindi sì alla verità e giustizia, ma anche no alla tortura.
Ci sono altri interventi, se passiamo alle dichiarazioni di voto.
l'ultimo, la pietra, no, ora l'ultimo, Bartoli, prego, no, questo è l'ultimo, prego, va.
Visto il fine che, di questa mozione, che è quella di avere una verità su questo fatto, il nostro gruppo ritiene opportuno votare favorevolmente e anche se ci sembra un tantino eccessivo per un consiglio comunale prendere una posizione del genere, comunque non ci possiamo astenere da appoggiare questa mozione. Il nostro voto è favorevole.
Grazie, consigliere Bartoli, consigliere Moretti, grazie di voto, prego.
Favorevole.
Consigliere Pieri, prego, grazie di voto.
Ovviamente la posizione del nostro gruppo come soggetto proponente non può che essere favorevole, rispondendo appunto in parte al Bartoli, ma era una sollevazione fatta anche dal consigliere Volterrani in conferenza capigruppo. Siamo consapevoli appunto che si tratta di una mozione di respiro internazionale, però al tempo stesso riteniamo che non sarà certo una deliberazione del consiglio comunale a cambiare le cose, però probabilmente se questa mozione verrà approvata in quanti più consigli comunali possibili, potrebbe essere una spinta affinché le autorità italiane si impegnino ancora di più per ricercare la verità. A tal proposito è stata approvata dal consigliere regionale, tra cui alla Toscana, è stato aderito da molti enti culturali, c'è stato giornalisti e associazioni, per cui probabilmente è vero, il comune italiano da sé è una piccola goccia, però tutti insieme magari si può sperare che venga fatta giustizia. Grazie.
Grazie, consigliere Pieri. Pongo in votazione il provvedimento numero 13 all'ordine del giorno, presentato al gruppo consigliare Aliana in Comune, Verità e Giustizia per Giulio Regeni, e non dato il 16/2013, protocollo numero 6207. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva l'unanimità. Abbiamo dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale odierno e buonanotte a tutti. Grazie e buona Pasqua, è vero.